andare avanti. Allora, abbiamo visto che la sociologia è una disciplina che si occupa del convivere e del farsi del sociale, perlomeno la definirei in questo modo, tanto per non stare a perdere troppo tempo con altre questioni. Ed è una disciplina che descrive e rende più trasparenti e comprensibili dei meccanismi e delle grammatiche contestuali delle situazioni nelle quali siete comunque immersi da sempre. Quindi l'idea generale è questa, ovvero sia la sociologia è uno strumento per meglio comprendere anche la vostra vita quotidiana, i vostri rapporti personali, ovviamente la vostra professione, perché chiaramente anche la professione si articola su una scansione di momenti, di occasioni, di concetti e tratti sociali che sono sociologici, nel senso che se voi andate a prendere una qualunque sequela di annunci di lavoro, quelli che vedrete descritti sono dei ruoli e delle competenze, che sono concetti anch'essi sociologici. Nel momento in cui interagite con chiunque altro, voi siete ad ogni modo portatori di uno status che l'altro leggerà, come mi pare di aver cominciato a dire la volta scorsa. Ne abbiamo parlato dello status e del giudizio di status? Sì, ok, no, perché comincio appunto ad avere la famosa.
No,
No, no.
allora, l'altra volta hai accennato la differenza tra res extensa e res cogitans. Io poi ho parlato del processo di socializzazione, agenzia primaria e secondaria, ma la differenza tra status scritto acquisito, ancora tutto questo loro non lo sanno,
Ah,
e
perfetto.
nemmeno il ruolo, quindi puoi.
Sì, no, no, il ruolo me lo ricordavo, lo status evidentemente era un'altra
No,
classe.
niente,
Ottimo.
quindi vai.
Bene.
Dello status, più della definizione.
L'abbiamo data, però
Sì,
non
però
siamo andati avanti, insomma, diciamo,
immaginazione,
tutto il resto.
fondata, gli avevi detto quel discorso, però più avanti non avevi
Ok.
approfondito, mi pare. Poi
Perfetto.
ovviamente ragazzi fate dite voi, non lo so.
Sì, no, va
Sì, no,
bene.
sì, avevamo dato solamente un accenno.
Ecco, ok, va bene, adesso mi ripiazzo un attimo. Bene, allora di questa cosa cominceremo a parlare subito perché effettivamente viene piuttosto bene, ma credo che appunto già anche Bianca vi abbia parlato appunto del processo di socializzazione e di tutte le varie questioni che questo implica e comporta, insomma, quindi credo che uno cominci a vedere un minimo meglio la sua vita finora e quello che farà poi in prospettiva, con una serie di quadri di comprensione più articolati, più raffinati anche per certi versi, perché insomma, tutto sommato, appunto, come probabilmente vedrete e vi accorgerete, questo è un tipo di sapere che, per quanto praticamente diffusissimo a livello di consapevolezze e di, come dire, di consapevolezze più articolate e di riflessione, è piuttosto scarso. Il che secondo me spiega anche in parte la scarsa qualità della convivenza sociale della quale purtroppo siamo tutti testimoni. Un qualche livello di competenza in più qui sarebbe auspicabile in generale, credo di averlo detto l'altra volta, insomma non è semplicemente una questione professionale, è anche una questione di saper meglio condursi, no? In tutte le varie circostanze della vita quotidiana. Per voi, come abbiamo detto e ripeto, è un problema in più, nel senso che voi andate a intercettare con dei comportamenti professionali degli altri comportamenti non professionali con i quali però si rischiano di generare interferenze, incomprensioni e difficoltà. Quindi esserne consapevoli per voi è ancora più importante. Chiaramente, vi facevo l'altra volta l'esempio del fatto che voi non toccate chiunque, perché farsi toccare è una cosa che si riserva a pochi, a titolari di rapporti di un certo livello, di una certa qualità, di una certa tipologia, che noi chiamiamo relazioni primarie. Con le altre relazioni, che invece si chiamano secondarie, nelle quali di fatto rientrate voi, perché sono le relazioni specialistiche, le relazioni strumentali, le relazioni di ruolo, l'abitudine di toccarsi, diciamo, non è particolarmente diffusa, magari in qualche parte del pianeta sì, perché, come dire, la gestione dei rapporti personali anche da un punto di vista spaziale e corporeo è un po' diversa. Credo di avervi fatto l'altra volta l'esempio degli spazi di pertinenza, no? Spazio intimo e via discorrendo. in alcune, presso alcune popolazioni, in certi gruppi, il toccarsi mentre si parla è normale, in molti altri no. Quindi, di nuovo, anche questo è un problema. Nel momento in cui due persone si incontrano ed entrambe si tengono rigorosamente alle prescrizioni di cui sono consapevoli per quanto riguarda i rapporti interpersonali, già lì può generarsi, come dicevamo la volta scorsa, una difficoltà, non solo per la vicinanza più o meno accentuata, perché per alcuni 90 centimetri sono lo standard, per altri 1,5 m è lo standard, per cui, come dire, se mettete vicini due a questi anche a 1 m, uno può risentirsene, e quindi anche lì, senza che sia accaduto nulla, si parte col piede sbagliato. Ma se in più ci si tocca, anche le possibilità di interferenza e di incomprensione aumentano esponenzialmente. Quindi dovete essere molto consapevoli di queste grammatiche, del fatto che appunto esistono una serie di norme non scritte, non dette e spesso e volentieri neanche consapevoli che regolano l'incontro, la vicinanza, le dinamiche dei corpi. Noi non siamo liberi di fare quello che ci pare. Io adesso, se fossimo in aula, come e non col Covid, comincerei a parlare praticamente naso contro naso con qualcuno e lui starebbe estremamente a disagio. Perché non si fa, no? Tutti sappiamo che se parli con qualcuno devi mantenere una distanza di cortesia. Chiaro che questo oggi va ulteriormente amplificato per ragioni sanitarie, però a nessuno verrebbe in mente di parlare guardando fisso negli occhi qualcun altro, praticamente standogli appiccicato il viso. Ecco, quindi questo però perché? Perché è una norma della quale appunto nessuno normalmente mette al corrente gli altri, ma che per qualche oscuro motivo tutti sappiamo essere operativa. No? Quindi, come vedete, si tratta di di un ampio ventaglio di comportamenti e di questioni che noi normalmente derubrichiamo come naturali, come se fosse ovvio che ci si comporti così, ma non è vero per niente, perché quello vale qui, in altre culture o addirittura nella nostra stessa cultura, a seconda delle regioni, delle latitudini e delle appartenenze, queste cose vanno ridefinite e bisogna saperlo, perché altrimenti ci si espone a delle difficoltà, in particolare chi proprio, come dire, per missione è destinato a scontrarsi con questo tipo di ragionamenti. Ora, detto questo, vediamo un attimo di prendere gli strumenti di base dei quali facevo cenno poco fa e di vederli un po' più nello specifico. Dicevamo lo status. Lo status è la posizione sociale che si occupa all'interno dello spazio di un gruppo. Sullo spazio del gruppo ritorneremo perché è un discorso estremamente interessante che si collega al saggio sulla corporeità di cui vi facevo cenno l'altra volta. Però questo è interessante comunque, a prescindere, senza dover specificare al momento, ci dice appunto che noi pensiamo alla nostra società come a uno spazio articolato, e normalmente diviso in quelli che per comodità chiameremo strati. Questa cosa quindi ha a che fare con quello che in sociologia si chiama stratificazione sociale. Noterete andando avanti che tendiamo a usare delle parole lunghissime, non so per quale motivo, ma purtroppo viene fuori sempre una cosa: socializzazione, stratificazione, cose istituzionalizzazione, un disastro proprio. Vabbè, comunque, chiedo bene, ci ho pazienza. Quindi la stratificazione sociale in qualche modo è una rappresentazione grafica, quindi più comprensibile per molti versi, di quelle che sono le differenze all'interno di una società. Questo perché? Perché ad ogni strato corrispondono dei privilegi, dei doveri, delle possibilità di accesso, degli obblighi, e di fatto un prestigio e un potere che tornano molto utili poi nella gestione quotidiana delle cose. Quindi essere in uno strato o in un altro fa una certa differenza. Se avevamo accennato alla questione degli status ascritti e degli status acquisiti, è ora il momento di specificarla un po' meglio. Perché? Perché questa cosa vale, diciamo, per tutte le società, ovvero sia il fatto che esista una possibile rappresentazione grafica e che chiunque occupi uno spazio al suo interno. La dinamica all'interno di questa situazione, tuttavia, cambia a seconda delle società e delle culture. Okay? Cambia anche, diciamo, a seconda del tipo, della grande classe di culture delle quali si fa parte. Quindi qui possiamo utilizzare questa cosa per dividere in qualche misura, per categorizzare le culture in premoderne e moderne. Che non è necessariamente come dire, un termine temporale, perché ancora oggi esistono moltissime culture premoderne. Diciamo che è un discrimine che ha più a che fare con delle dinamiche interne e delle, tra virgolette, evoluzioni nei comportamenti sociali che noi associamo effettivamente appunto all'avvento della modernità. Quando è che la modernità diviene, si afferma? Comincia a essere un qualcosa con cui fare i conti. Normalmente come data comoda, e vedremo che si tratta effettivamente di un artificio per semplicità fondamentalmente, indichiamo la Rivoluzione francese. Quindi fine 700, 1789, grosso modo, è il momento in cui l'ordine precedente, che era il famoso Ancien Régime, viene scardinato. E non c'è modo più efficace simbolicamente di scardinarlo che decapitando il re, perché vi faccio presente che al tempo il re era ancora concepito come l'agente di Dio in terra. Quindi decapitare il re non era semplicemente una questione, diciamo, politica o di giustizia, se la vogliamo definire così, ma era una questione simbolica di grandissimo impatto. Voleva dire liberarsi di tutto il discorso che nei secoli dei secoli precedenti si era costruito su questo tipo di figura. E vi ricordo che l'Ancien Régime di fatto nasce nell'800 d.C., quindi era praticamente 1000 anni che andava avanti, non pochi. Ok? Nasce nell'800 d.C. quando Carlo Magno viene incoronato imperatore e re dei Franchi dal Papa. Quindi la connessione tra religione e politica era già marcatissima. Quindi, e finisco la pausa, diciamo la parentesi storica, nel momento in cui i rivoluzionari francesi decapitano il re che era stato unto dal Signore, come disgraziatamente si è cominciato a dire negli ultimi anni a proposito di figure che non è che abbiano proprio tutta sta, come dire, rilevanza storica, ecco, sanciscono effettivamente la fine storica di un'epoca. E per comprendere la nuova epoca, della quale al tempo non c'era un manuale di uso e consumo, non c'era il libretto delle istruzioni della modernità, la modernità stava divenendo. Noi abbiamo il brutto vizio di, come dire, dare per assodate le cose nel passato, perché tanto sappiamo come sono andate avanti, quindi ci sentiamo in diritto di dire: beh, era chiaro che avrebbero fatto. No, non era chiaro per niente, perché al tempo loro non lo sapevano come sarebbero andate le cose. E di conseguenza, diciamo che ecco, erano piuttosto spiazzati tutti quanti, perché a loro disposizione c'erano soltanto dei modelli di comportamento, delle abitudini, delle consuetudini che venivano da quell'epoca lì, che era evidentemente finita. E questo vi spiega anche per quale ragione nascano le scienze sociali in quel periodo? Perché nascono tutte là, inizio 800. Poi andiamo avanti e man mano che ci sono, come dire, miglioramenti e conquiste culturali, ne creiamo poi le ultime fino 800. Se pensate alla psicanalisi e alla psicologia vengono, diciamo, per ultime in questa carrellata. Però quello che ha a che fare con l'economia, la sociologia, l'antropologia, l'etnologia, eccetera, 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 accade tutto e comincia tutto in questo momento storico. Perché? Perché molti si rendono conto che occorrono delle diverse strategie cognitive di comprensione per potersi orientare in questi panorami dei quali nessuno ha idea. Non so se questa cosa è chiara. Vi faccio presente, oltretutto, che questo tipo di discorso storico lo dobbiamo a uno dei grandi nostri filosofi dei quali normalmente ci dimentichiamo. Che sarebbe Giovan Battista Vico, no? Perché Vico è stato il primo a dire che per comprendere la storia come probabilmente è avvenuta, però appunto probabilmente perché nessuno ha garanzie, occorre uno sforzo di immaginazione, perché noi dobbiamo in qualche misura tentare di metterci nei panni di quelli che vivevano questi avvenimenti. No, non affrontarli con la sicumera e la tranquillità di quelli che sanno come sono andati a finire, e quindi già, beh, allora poi è chiaro che succede questo, ovviamente c'è la restaurazione, poi faranno questo, faranno quello, grazie, oh, vedi, da qui siamo bravi tutti, come si dice. Al tempo non era per niente chiaro, no? Quindi bisognava chiedersi anche quotidianamente come avere a che fare con tutti gli estranei che stavano presentandosi in città, perché non solo accade la rivoluzione francese, ma la rivoluzione francese accade sulla scorta di un'altra serie di grandissimi eventi dei quali dobbiamo perlomeno far menzione, quindi per esempio l'industrializzazione. No. L'industrializzazione comincia nella seconda metà del Settecento e col suo inizio ci sono una serie strabiliante di cambiamenti significativi nei modi di vita delle nazioni occidentali interessate. Per esempio ricompaiono le metropoli, questo non credo di avervelo detto l'altra volta. Ok, perfetto, quindi andiamo. Ricompaiono le metropoli che ancora oggi noi consideriamo città nelle quali abitano più di 1 milione di persone, con una definizione che è a dir poco age, nel senso che oramai sappiamo che la gran parte delle metropoli, ad esempio, è in Cina, dove sono quasi sempre al di sopra di 30 milioni di persone. Ecco, tra 1 milione e 30 milioni di persone c'è un abisso che non è quello fra 150.000 e 1 milione, diciamo, mettiamola così. Quindi anche quello è un argomento che occorrerà un ripensamento radicale, nel senso che noi dobbiamo cominciare a fare i conti con quello che accade oggi, ma quello che accade oggi, vorrei che lo capiste, è la conseguenza e l'esito di quello che è cominciato a fine Settecento. Ecco perché gradirei che capiste, e voi vi vedo come sempre una classe un po' più brillante e attenta delle altre, che chi pretende che il passato sia passato e quindi non abbia più nessuna influenza su ciò che accade oggi, bara, perché lui lo sa benissimo che non è vero. Gli fa comodo che voi pensiate che non occorre conoscere ciò che è accaduto prima, perché così siete più manipolabili, più influenzabili, più aperti a tutta una serie di comunicazioni, diciamo, mirate ed artefatte, delle quali per esempio le fake news cominciano a essere un esempio piuttosto quasi banale oramai, ma che si fondano esattamente su questo, sulla totale mancanza di memoria storica, perché sulla base di poche cognizioni, non vi sto dicendo che dobbiamo fare un semestre di storia perché non è quello il punto, ma sulla base di poche cognizioni noi siamo in grado di capire tante cose in più di ciò che accade oggi. Quindi le metropoli, se oggi sono giunte a questo livello ipertrofico che si sta rivelando dannoso da tutti i punti di vista, chiaramente, per esempio da un punto di vista ambientale, no? Abbiamo visto la pandemia, le concentrazioni, gli assembramenti, eccetera, si sta rivelando disastroso da un punto di vista ambientale, perché l'ambiente sappiamo benissimo che risente della presenza di questi enormi tumori, li possiamo definire così senza grosso tema di smentite, che sono difficilissimi da gestire da un punto di vista termico, energetico, sono generatori di livelli di inquinamento impensabili, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi oggi paghiamo uno scotto di scelte fatte al tempo delle quali nessuno immaginava che potessero portare a questi esiti, perché al tempo la popolazione era molto, molto ridotta, ragazzi. Voglio dire, noi siamo stati una specie che è stata sull'orlo dell'estinzione, come vedremo tante volte, perché? Perché le situazioni climatiche, perché i cambiamenti, gli sconvolgimenti delle epoche remote e delle ere remote ci hanno messo spesso e volentieri a rischio, ma abbiamo continuato a essere a rischio fino a metà 600 senza nessuna difficoltà. Pensate alla peste nera inglese, pensate alle carestie, pensate a una serie di avvenimenti che ci hanno veramente messo sull'orlo dell'estinzione. Dopodiché, grazie a tutta una serie di processi che cui accenneremo ora, ci siamo passati alla riscossa, e siccome regolarmente non riusciamo a darci una regolata, da un pugno di uomini sparsi sul pianeta siamo diventati 8 miliardi di persone che al pianeta gli stanno cominciando a fare un attimo, come dire, un certo effetto, mettiamola così. Quindi, però, ecco, questi avvenimenti che noi viviamo oggi partono da lì. È l'industrializzazione che comincia a generare questi processi demografici e di mobilità territoriale che prima non esistevano, perché prima la popolazione scarsa, diciamo, della quale che avevamo a disposizione era sparsa ancora di più sul territorio. Credo sia abbastanza evidente, se ci pensate, che una popolazione che vive il territorio fin nelle sue plaghe più remote è una popolazione che ha un diverso rapporto col territorio e che lo controlla e lo gestisce molto meglio di quanto non facciamo noi. Perché quello che facciamo noi oggi cos'è? Ritirarci tutti in aree che risentono drammaticamente di questa concentrazione, abbandonando tutto il resto a se stesso, praticamente. Perché la gestione industriale della campagna a cui siamo abituati oggi non tiene in alcun conto la cura del territorio che invece era propria del contadino di quell'epoca. Il contadino conosceva le sue terre, conosceva i suoi fossi, conosceva i suoi alberi, conosceva i suoi pendii. Difficilmente avrebbe lasciato che le condizioni del territorio diventassero quelle che abbiamo noi oggi. Noi oggi abbiamo più del 90% del territorio a rischio idrogeologico e non è un caso. Anche quello è una conseguenza dell'industrializzazione, in ultima analisi. Anche se il bello, le fabbriche non ci sono più. Tra l'altro, no? Abbiamo questa cosa, ci troviamo a scontare tutte le difficoltà relative a un tipo di industria che nel frattempo non c'è più, perché è vero che quella di cui vi sto parlando io è la famosa modalità primaria di sussistenza, quindi quella che ha direttamente a che fare con la terra per il procacciarsi le risorse vitali, il cibo, eccetera. Ad essa fa seguito la fase secondaria, che è quella dell'industria, giustamente, no? In cui appunto le ricchezze e tutto il resto vengono generate dall'attività industriale e dalla produzione su larga scala. Poi c'è il terziario, che è quello in cui viviamo noi oggi, che è il terziario anche avanzato, che va verso il famoso quaternario, del quale ancora non è che abbiamo le idee particolarmente chiare, però sicuramente non ha a che fare con le fabbriche. Quindi quell'esigenza, diciamo, che poteva essere compresa da un punto di vista razionale con la necessità delle fabbriche di agglutinarsi accanto la forza lavoro necessaria, oggi non c'è più. Oggi anche le poche fabbriche residue, e sono poche perché, e sono soprattutto concentrate in posti normalmente molto lontani da noi, in quelle che sono le famose zone di libero scambio a tassazione bassissima, che sono in qualche misura una specie di racconto che ci facciamo per non pensare alla schiavitù, visto che avremmo detto di averla abolita, ma vabbè, pure quello sarebbe discutibile. Ad ogni modo, ecco, quella densità di fabbriche non c'è più qui. Noi qui abbiamo 4, 5, 10, 20, 30 fabbriche, ma non sono nelle grandi città, sono in zone industriali accanto, in zone dove ci sono vincoli e convenienze per appunto una sana politica di sviluppo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non ci sono più le fabbriche, non c'è più il secondario, però in compenso sono rimaste le case, le città e tutto quello che questo si è portato dietro, perché, come dire, quando tu ti trovi a dover gestire masse di popolazione impreviste, dove le metti a vivere? Perché il problema è stato principalmente quello, no? A un certo punto le città avevano dei famosi centri ed erano organizzate in un certo modo, con degli equilibri di un certo tipo, e si trovano improvvisamente a dover gestire centinaia di migliaia di persone in più. E questo non è facile da un punto di vista gestionale, ragazzi, né organizzativo né di nulla. Ci sono ripercussioni sul tempo libero, scusatemi, sull'ordine pubblico, ci sono ripercussioni sull'igiene. Ci sono problemi pratici di dove li metto questi, e quindi nascono, no, da questo, come tanto per continuare, le ricadute portano alle famose organizzazioni attuali delle città, con un centro storico, quando ancora sopravvive, che pian piano si svuota e perde di senso perché non c'ha più nessuna legittimità nel nuovo quadro culturale, e delle periferie che sono concepite in modo assolutamente asettico e funzionale, i famosi quartieri dormitorio, che si chiamano così esattamente per questo, perché quello erano. Erano posti dove dovevano andare a dormire gli operai una volta che non lavoravano. Fine. Non c'era da pensare ad altro, non c'era da interrogarsi sulla qualità, non c'era da interrogarsi sulla vivibilità, non c'era da interrogarsi sugli spazi comuni, su degli eventuali abbellimenti. Erano dei posti dove tu, come dire, no? Razionalmente andavi a disporre il maggior numero di spazi possibili per quelli di cui avevi ragione e bisogno. Anche qui, una volta che non c'è più bisogno di queste masse, che cosa resta delle periferie? Il problema sociale con cui facciamo i conti oggi. Chiaramente, no? Quindi spazi dequalificati, scarsissima igiene, impossibilità di instaurare dialoghi tra le diverse componenti della città stessa, che diventa una specie di insieme di pezzi non separati, che non hanno alcun tipo di rapporto gli uni con gli altri, anzi che normalmente si detestano cordialmente gli uni con gli altri. Quindi capite che sono una serie di questioni piuttosto importanti. Ok, allora, poi eventualmente ci torniamo un po' meglio. Scusami?
Sta registrando?
Sì? L'audio, come al
Oh, perché
solito.
non te lo volevo, non ti vedevo il
Eh
registratore.
no, me lo sono messo accanto perché ho scoperto che se ce l'ho addosso mentre sto seduto rischio di spegnerlo contro i vari pezzi qui davanti. Quindi l'ho messo là. Ieri mi sono perso un'ora di lezione della magistrale con questo trucco, quindi vorrei evitare. Quindi dicevamo. Che dicevamo? Ah sì, ok, che su questo poi magari torniamo un po' meglio, però. Una delle conseguenze, diciamo, più importanti dell'industrializzazione da questo punto di vista è che crea un problema insormontabile nella organizzazione degli status e dello spazio sociale precedente e giustifica quella separazione tra premoderno e moderno dalla quale siamo partiti in questa breve carrellata. Qual è il problema? Il problema è che fino alla fine del Settecento esistevano praticamente soltanto status ascritti. Che vuol dire ascritto? Vuol dire attribuito a prescindere dai tuoi desideri, dalle tue inclinazioni. Ascritto su quale base? Attribuito su quale base? Sulla base della nascita. Nelle culture premoderne, la nascita è un fatto centrale. Ok? Perché tu, figlio, farai ciò che fa tuo padre, prenderai parte politica come quella di tuo padre, godrai del prestigio che ha tuo padre, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi quella che noi chiamiamo mobilità sociale, che è questo insieme di dinamiche all'interno dello spazio sociale per le quali uno può cambiare strato, quindi muoversi nella piramide, per capirsi. Nelle culture premoderne di fatto non c'è, o meglio, non è riconosciuta legalmente, mettiamola così, non fa parte dei comportamenti normali. Ci sono nelle culture premoderne alcune strategie, che è interessante mettere in luce perché ancora oggi poi sono spesso e volentieri utilizzate, per poter migliorare comunque la propria condizione, il proprio prestigio. E queste categorie hanno a che fare con l'esercito, con il clero e con il matrimonio. Se qualcuno di voi è un fan degli eserciti moderni, saprà probabilmente che una delle battute di Napoleone è che ogni soldato ha il bastone di maresciallo nel suo zaino e il maresciallo di cui parla lui non è il maresciallo nostro, bensì è il capo dell'esercito fondamentalmente. E questo che vuol dire? Vuol dire che in un'epoca nella quale ancora si guerreggiava e si combatteva spesso e volentieri, molto più di quanto non accada oggi, per nostra fortuna direi, una carriera all'interno dell'esercito poteva portarti dalle posizioni più basse, quindi appunto il fante che veniva usato come carne da cannone, come si diceva al tempo e come si dice ancora oggi, alla dirigenza, a diventare ufficiale, a diventare un ufficiale di alto rango e quindi ovviamente a migliorare drasticamente la tua posizione nel consesso civile, sempre se sopravvivevi ovviamente, però diciamo che come saprete gli ufficiali di alto rango tendono a sopravvivere più dei fanti, quindi c'era anche una discreta convenienza, diciamo proprio di sopravvivenza nel fare carriera. Quindi grandi gesta sul campo e si poteva migliorare la propria condizione sociale, il proprio status. Altrimenti il clero, stesso discorso, a fronte di una serie di ovviamente sacrifici o perlomeno di pretesa di sacrificio, perché sappiamo che spesso e volentieri poi, ecco, diciamo, i voti vengono aggirati, però diciamo, insomma, ecco, tu rinunciavi a qualche cosa e lì ti si apriva un'altra possibilità di carriera, perché non era detto che tu non saresti diventato papa. Abbiamo tutti davanti agli occhi numerosi esempi, soprattutto in questi ultimi anni, di personaggi che non avrebbero avuto titolo in alcun modo fino a 20 anni fa a diventare di tanto rilievo nelle gerarchie ecclesiastiche, soprattutto cattoliche. Quindi sappiamo che anche lì una buona mente, una capacità, diciamo, diplomatica, chiamiamola così, e una certa intelligenza possono permettere di partire da semplice fraticello o prete e diventare vescovo, cardinale, se non addirittura papa. Quindi, come vedete, nel complesso non è che non ci fossero le possibilità, però erano possibilità lasciate alla libera, come dire, iniziativa singola, nel senso che ognuno, se voleva giocarsi le sue carte, provare a farlo, avere l'occasione di farlo, lo poteva fare, ma non era richiesto. Ciò che era richiesto è che ognuno se ne stesse invece al suo posto, spesso e volentieri anche da un punto di vista geografico, nel senso che oggi ci lamentiamo per il lockdown, eccetera, eccetera, ma pensate che nella gran parte dei casi noi si è vissuto così per secoli, senza potersi allontanare da casa propria, senza aver diritto di andare nei comuni accanto, e parliamo di comuni che stavano a 1, 2, 3 chilometri, non stiamo parlando di cifre o di distanze abissali. Ma prima si stava dove si era. Tendenzialmente l'ancien régime era un ordine statico, e infatti premiava, guarda caso, le ricchezze immobili. I nobili erano nobili perché avevano sangue e terra. Le ricchezze mobili, quindi il denaro, erano considerate volgari. E sebbene ovviamente fossero evidentemente necessarie anche ai nobili, non conferivano di per sé prestigio. Un ricco borghese, che è esattamente il soggetto del quale stiamo parlando quando parliamo della nuova industrializzazione, non contava nulla in termini di prestigio e di potere nell'Ancien Régime, ed è probabilmente qui uno dei vettori che portano al cambiamento radicale di cui parlavamo, no? Perché il ricco borghese a un certo punto decide che un ordine nel quale lui non riesce ad essere preso in considerazione mai, quando lui di fatto è il motore di ciò che sta accadendo, il motore del progresso, il motore dell'economia, no? Tutte queste cose che oggi abbiamo, come dire, sentito alla nausea, ecco, al tempo erano discorsi nuovi, discorsi motivanti, fortemente motivanti, che si scontravano contro un ordine che invece era pietrificato. Il nobile non poteva giocare in borsa, tant'è che avevano tutta una classe di intermediari, normalmente ebrei, tanto per cambiare, oltre, no, perché quelli erano, a loro era stato assegnato di trattare con questa materia impura che era il denaro, che andavano a giocare per loro ad Amsterdam, che al tempo era l'unica borsa esistente in Europa, perché il 1600 era stato il secolo olandese. Ci sono un sacco di cose molto carine da sapere, anche a livello storico, per certi versi. Quindi, un ordine statico che permetteva ai migliori di emergere attraverso, appunto, anche notevoli fortune individuali, e che prevedeva come unico canale, diciamo, normale, tra virgolette, viste appunto le scarse convenienze per qualcuno, di miglioramento, il matrimonio. Il matrimonio, l'abbiamo costruito noi come la fiaba dei due cuori e una capanna, ed è tra l'altro di una falsità ripugnante ancora oggi come discorso. Però è sempre stato uno strumento di politica, sia personale che familiare. Le alleanze familiari, le alleanze dinastiche, le convenienze nel liberarsi di membri della famiglia considerati poco produttivi o direttamente inutili. So perfettamente che le fanciulle si risentiranno, però a lungo avere una figlia femmina era una disgrazia, non era un qualcosa che salutavi con gioia, perché la figlia femmina sarebbe stata una bocca da nutrire e qualcuno a cui dare dei soldi perché qualcun altro se la portasse via. So che è un po' così dura come cosa, però così funziona. E in tante culture ancora è così, ancora oggi. Quindi, insomma, c'è da camminare parecchio ancora per riuscire ad avere delle prospettive libere da quel genere di pregiudizio, perché quel genere di pregiudizio si è, come dire, sedimentato lungo un millennio ed è diventato parte integrante come dire, degli orientamenti sul mondo di molta gente che non ha proprio idea del fatto che sta pensando secondo stereotipi che si sono generati nel 1700, però lo fa. E quindi abbiamo una serie di ricadute odierne di questa questione, tanto per continuare nel connettere il presente e il passato, che sono per esempio il famoso tetto di cristallo per le fanciulle, per le donne, no? Sappiamo benissimo che nella gran parte dei casi, per quanto si riconosca a voce l'assoluta parità, l'assoluta, anzi, come dire, sono molto meglio di noi, però guarda caso non vanno mai a dirigere niente, o molto raramente. In questi ultimi anni un po' le cose stanno cambiando, però continuiamo a guardarlo con stupore. Il fatto che in Germania sia Angela Merkel che governa da 20 anni, credo, oggi una sua allieva che governa la commissione. Una serie di cose sembrano dare effettivamente un po' di fiato, no? Però se voi andate a vedere le statistiche e i dati, vi accorgete che nel gruppo dirigente mondiale le donne sono una frazione insignificante ancora oggi. Nei partiti, soprattutto qui da noi, continuano ad essere delle presenze che vengono, come dire, sbandierate come di ecco, vedi, abbiamo la donna, però poi nei gruppi dirigenti non ci sono. E questo è frutto di quello. Non solo, quelle che lavorano vengono pagate meno degli uomini a parità di risultati e a parità di performance. Perché? Capite che è un comportamento che poteva forse aver senso nella fabbrica, perché nella fabbrica quello che contava era la forza bruta, la forza fisica, e quindi l'uomo, da questo punto di vista, in linea di massima è un po' più forte della donna e quindi va più valutato, no? Quando pensiamo ai famosi proletari marxiani che vendevano forza lavoro. La forza lavoro era la forza delle braccia, non era la forza dell'intelletto, ragazzi. No? Quindi, se, però, di nuovo. È un ragionamento che andava bene fino al metà Novecento, se voglio proprio esagerare. Ma oggi, con le caratteristiche particolari del nostro procedere e dei nostri lavori, che sono tutti quanti diventati lavori sedentari, che si attuano nella gran parte dei casi attraverso un terminale, che differenza c'è fisica? Perché una un po' più debole o uno un po' più debole dovrebbe essere svantaggiato nei confronti di un altro quando si tratta di stare qui a digitare, a comprendere cose, a implementare procedure e via discorrendo? Non so se vi rendete conto della questione. Cioè, noi continuiamo a comportarci oggi secondo strumenti e idee che si sono forgiate in un altro tempo. E siccome non siamo consapevoli di questo forgiarsi delle cose, di questo divenire dei processi sociali, continuiamo ad applicarle come se le cose fossero le stesse. E non lo sono, vi dirò una cosa sconvolgente. Noi siamo, se prendete la Costituzione che io adoro, cosa dice al primo articolo? Siamo una Repubblica fondata sul lavoro. Ecco, il lavoro non è più quello e soprattutto non c'è più. Questa è una frase che andava bene nell'Ottocento, dove c'era la piena occupazione, dove c'era una richiesta di impieghi in continua espansione a fronte di poche persone che potevano lavorare e quindi potevi pure dirlo. Ma oggi è il contrario, oggi ci sono tantissime persone. E meno occasioni di lavoro perché abbiamo fatto le tecnologie, perché abbiamo fatto gli algoritmi, perché abbiamo modificato i comportamenti per una serie, perché viviamo di più, ringraziando Dio però, e questo porta con sé, no, delle ricadute, perché finché la vita media è di 50 anni, come dire, no, c'è un ricambio molto più rapido, ma quando la vita media diventa di 87, devi cacciare via la gente a calci, come vi sarete accorti, no? Perché oggi come oggi il settantenne che è obbligato ad andare in pensione non si sente un settantenne, non si sente assolutamente inferiore agli altri, anzi ha un'esperienza pregressa significativa e non capisce per quale ragione debba passare i prossimi 20 anni a non fa niente. E dal suo punto di vista non c'ha manco torto, ragazzi. Vorrei che questa cosa fosse in qualche misura oggetto di riflessione. Non vi sto dando delle verità, vi sto suggerendo degli stimoli di ragionamento. Io sto scontando, come tanti miei colleghi, una classe di, come dire, superiori, tra virgolette, anche se da noi si applica un po' meno, ma così, che non se ne vanno via. E io me ne rendo perfettamente conto e mi chiedo quando ho questi empiti di, come dire, di ecumenismo, ma se io fossi al loro posto, quando sarò al loro posto a breve, perché prima me lo chiedevo, ero piccolo, ma ormai, insomma, poi non è che manchi moltissimo, ma io vorrò con tanta gioia andarmene? E lasciare il posto ai giovani secondo queste retoriche che sono tanto belle da dire, ma che lasciano il tempo che trovano? Probabilmente sì, perché tutto sommato io non sono un portatore puro di questa ideologia. Per me il lavoro è importante, ma non tanto importante. Ma se io venissi da una socializzazione, come vi raccontava Bianca la volta scorsa, nella quale mi si è detto per tutta la vita che io sono ciò che faccio. Fate un po', traete un po' le conseguenze. Questo va bene finché faccio qualcosa. Ma quando non faccio più, che sono e chi sono? Perché per le generazioni che mi precedono, e per parecchi della mia ancora, tu sei ciò che fai. Quindi tu sei un docente universitario, sei un grande dottore, sei un carpentiere, sei un tappezziere, sei quello che vuoi, ma sei qualcosa. Nel momento in cui non lo fai più, che sei? Che diventi? Tanto efficace è stata la retorica sul lavoro, perché io vorrei che vi teneste presente che prima della fine del Settecento il lavoro era qualcosa dal quale si scappava a gambe levate. Non voleva lavorare nessuno, tant'è che quelli che lavoravano normalmente lo facevano o perché erano indebitati, o perché avevano perso la guerra, o perché erano diventati schiavi per qualche altra ragione, ma le persone libere non volevano lavorare. E non faceva parte dei tratti caratterizzanti onorevoli. Lavorare era disonorevole. Vorrei che questa cosa ve la sbatteste in testa. Pensate che a Roma, io sono romano di Roma e ne sono anche piuttosto orgoglioso, devo dire, la cosa mi fa molta rabbia quando ci penso, perché ai tempi dell'impero c'era un giorno di ferie ogni due, tanto per quanto gli andava di lavorare a tutti quanti. Poi direte voi, vi è rimasta questa cosa? Sì, in larga misura, tutto sommato non è che abbiamo sta grandissima voglia di, come dire, di lavorare, che poi non è vero perché sto sempre qui, però comunque insomma diciamo che è un fenomeno sul quale possiamo discutere fra una cosa e l'altra. Ecco, invece, che succede a fine Settecento tra le altre cose? Oh, fermatemi a un certo punto perché sennò come al solito mi faccio prendere la mano e vado avanti per epoche, 5-10 minuti e facciamo break.
Quando è cambiata questa concezione del lavoro che prima non volevano, poi invece
È cambiata esattamente con l'avvento delle fabbriche. È
ah,
stato
ok,
una.
quindi con
Perché? Perché
l'industrializzazione.
improvvisamente la fabbrica aveva bisogno di braccia, no? E bisognava trovare un sistema per convincere gente, e qui di nuovo fate un piccolo sforzo di immaginazione, gente che fino ad allora aveva vissuto comunque una vita con un certo ritmo in certi ambienti, poco salubri per quanto volete, ma comunque all'aria aperta, perché erano quasi tutti appunto mezzadri, contadini, eccetera, eccetera. Ecco, questi andavano convinti a mettersi in antri oscuri, puzzolenti, fumosi, senza un minimo di circolazione d'aria per 18 ore al giorno a farsi un culo così. Ora, detta fra noi, vi sembra sta proposta che tu dici, ah, che bello, finalmente ho l'occasione di mettere in croce? No, quindi devo in qualche modo convincerti. E comincia questo racconto culturale del fatto che la tua dignità sta in ciò che fai. Non tanto in quello che fai, ma nel fatto che tu lavori, perché bisogna proprio, come dire, recuperare questa attività fra quelle onorevoli, quando è stata disonorevole fino al giorno prima. È chiaro che c'è il fascino della fabbrica, perché teniamo presente che la fabbrica è il primo momento in cui esiste un'energia nel mondo che non è generata né dagli uomini né dagli animali. Quindi figuratevi qualcuno che vede queste macchine muoversi da sole. Quanto ne viene impressionato. In un tempo in cui ancora si credeva alla magia, in un tempo in cui la razionalizzazione furibonda della quale siamo vittime noi non c'era in alcun modo. Quindi era facile in qualche misura affascinare, no? Però è pure vero che soprattutto all'inizio i ritmi di lavoro erano massacranti, tant'è che la gente moriva a rotta di collo. E poi, attraverso le lotte sindacali da una parte, un minimo di buonsenso da parte dei capitalisti, le cose più o meno sono diventate più tranquille, più o meno, perché vi faccio capire, tra l'altro, porco mondo, mi vengono sempre in mente queste cose, una tragedia. Ancora oggi noi chiamiamo le morti sul lavoro morti bianche. Non so se avete presente questa cosa, e ce ne sono tante, troppe. Però guarda caso, visto che è diventato in qualche modo una religione laica il lavoro, morire sul lavoro sembra che sia meno grave, meno rilevante, meno sanzionabile del morire da qualche altra parte. No, un po' come l'omicidio stradale, che ci sono voluti, che ne so, 150 anni, per cui si capisse che ammazzare uno con una macchina non è particolarmente diverso che ammazzarlo con una coltellata. Però anche per queste cose, se ci fate caso, noi abbiamo delle gerarchie. Alcune morti sono quelle morti per le quali, oh mio Dio, l'ha uccisa o l'ha ucciso chissà come, e altre invece, beh, è morto. Sono disgrazie che capitano. Ecco, no, perché quello che muore, diciamo che si risente più o meno allo stesso modo dell'uno o dell'altro sistema in cui muore. Però non è casuale che le morti bianche siano così poco valutate, perché vengono considerate in qualche modo il prezzo del progresso. Ed è una retorica che è stata battuta e ribattuta talmente tanto a lungo che ancora oggi, quando ne parli, la gente ti guarda con gli occhi come dire: beh, è normale che muoia qualcuno. Come è normale? Perché? C'abbiamo la grande tecnologia, abbiamo tutti i manuali di sicurezza, i regolamenti, una cosa e l'altra, però continuano a morire 3-4 persone al giorno? Che che sul lungo periodo sono tante, ragazzi. Farei presente. Quindi, vedete che questo dio lavoro in qualche modo diventa una specie di Moloch che esige delle, come dire, delle vittime rinnovate costantemente. Però la grande questione, al di là delle morti bianche, che per carità, però la grande questione oggi è che di questo lavoro, che è diventato una pietra angolare della costruzione della soggettività individuale, non c'è più bisogno. Questa retorica per la quale era l'attività più importante del mondo, della quale non potevi fare a meno, santi Dio, non lavori, sguardi di no, cosa farai da grande, tutta questa serie di cose apparentemente banali che però poi si traducono in una pressione micidiale sul singolo perché faccia qualcosa di utile, ecco, e purtroppo creano un bisogno, creano delle aspettative e non hanno più una ovvia soluzione. Perché noi siamo in un'epoca nella quale veramente il lavoro serve sempre meno, il lavoro umano perlomeno. Perché siamo troppi? Perché siamo tantissimi, perché arriviamo da culture disparate, abbiamo una serie di competenze che vanno costantemente a intruppare le une con le altre, e perché le attività di produzione delle cose, che sono diventate pure quelle, arrivo subito, le attività non richiedono più questa quota di impegno umano così marcata. Oggi si cercano dei lavori molto specializzati, molto evoluti, molto importanti, ai quali non si riesce neanche poi, che non si riescono neanche a soddisfare, perché poi non ci sono quelli che ci vanno a fare questi lavori, perché le richieste cambiano con una velocità che è pari ai cambiamenti dei macchinari, dei software, eccetera, eccetera. Ma quelli che invece facevano i tassisti, facevano i bancari, facevano i benzinai, no? Tutti quelli che sono stati sostituiti dalle macchine, anche banalmente, che fanno? Cioè, tu vuoi chiedere a un benzinaio di diventare improvvisamente un raffinatissimo ingegnere elettronico o un programmatore di linguaggi innovativi? Mi pare essere un po' troppo, mi pare chiedere un po' troppo. Quindi c'è da rifletterci su questa tematica. Dimmi, Federica.
Quando diceva che prima il lavoro non serve, in realtà il lavoro serve al singolo, altrimenti come vive bene?
Sì, no,
Altrimenti
se, il problema è che
sarebbe.
serve al singolo ma non serve al sistema. È quello il problema.
Però il sistema serve che io, che ho un lavoro, non chiedo soldi, diciamo, allo Stato, non vado in giro a chiedere elemosina e non produco un degrado, un disagio per la società. Quindi serve il
Questo
fatto che io abbia dei soldi per vivere bene e quindi far circolare l'economia,
ecco,
questo.
allora brava, è giusto, però purtroppo è un discorso di buonsenso che non regge, perché se tu guardi le borse, ogni volta che in borsa qualcuno chiude una fabbrica, loro stappano. Perché dal punto di vista del sistema industriale o comunque finanziario o comunque economico, il lavoro umano è un costo, non è quello che dici tu che sarebbe anche, ma non lo è. No? Quello è un problema sociale, è un problema individuale, è un problema che all'economia non interessa. L'economia massimizza i proventi per coloro che hanno i soldi, per i proprietari, per gli investitori, per gli azionisti, no? Per i famosi stakeholders. Ma non è
Capisco.
interessata ai tuoi problemi. Non so se questa cosa è chiara, non gliene può fregare di meno, perché sono stupidi, per carità, non ti dico che abbiano ragione. È il problema col quale noi facciamo i conti oggi, ovvero sia il
Però se
fatto
tutta la
che...
classe non lavorasse,
Eh?
i ricchi ci sarebbero.
I ricchi non sono più ricchi per via del lavoro, tesoro mio, sono ricchi per via della finanza, che col lavoro non ha niente a che vedere. Purtroppo, guardatevi i dati. I dati sono quelli. Sapete sentito quanto sono aumentate le ricchezze di quei 2 o 3 mila miliardari in questo momento di lockdown? Di centinaia di miliardi di dollari. Sapete quanta gente è rimasta senza lavoro in questo periodo di lockdown? Centinaia di migliaia di persone. E pensate che Jeff Bezos dorma male per questo?
Beh,
No.
però Bezos, diciamo, è diventato ricco perché ci stanno quelli in fabbrica che impacchettano,
Non è
altrimenti.
una fabbrica, quello è un servizio, non sbagliamoci. Sono servizi, non è un
Però comunque c'è
comportamento
qualcuno che ci
industriale.
lavora, c'è
Sì,
qualcuno
qualcuno
che
che ci
ci
lavora,
lavora
però Bezos sta...
e impacchetta e chiude e fa dei ritmi impressionanti.
Esatto, infatti Bezos sta tentando, e ci riuscirà a breve, di sostituirli con dei robot. E quelli sono gli ultimi, poi non ci saranno manco loro. Ma la roba che produce Bezos la producono in Cina, a Bangkok, in Thailandia, in Myanmar, con degli stipendi che non si possono definire stipendi, ma sono giusto appunto delle poche risorse per sopravvivere, e di questa produzione non gode più nessuno. E questo è un altro dei grandi problemi con i quali occorrerebbe fare i conti, perché la grandissima parte del discorso dell'importanza dell'industria si fondava esattamente sull'indotto, ovvero sia sul fatto che mettere una fabbrica in una città sì, inquinava già allora, perché non so se avete sentito i racconti dei fumi di Londra, le nebbie di Londra e tutte queste cose, cioè era una cosa micidiale, però portava con sé ricchezza per tutti, perché gli operai prendevano lo stipendio, lo spendevano nella città, occorrevano servizi, occorreva gente che pulisse, occorreva gente che facesse dei lavoretti di cui la fabbrica aveva bisogno ma che non faceva da sola. Questa cosa si chiama indotto, quindi è vero che al tempo la fabbrica era un'opportunità di crescita territoriale in termini di ricchezza, di contatti, di prestigio, eccetera. Ma di nuovo è un discorso che vale per la fabbrica dell'Ottocento, di metà Novecento. Ma la fabbrica di oggi non è più così, ragazzi. La fabbrica di oggi la impacchetti e la sposti, a seconda delle convenienze fiscali, a seconda dei luoghi dove il mercato del lavoro costa meno, perché la tecnologia e le possibilità di evoluzione che ne conseguono hanno reso la fabbrica un qualcosa che si sposta. Prima la fabbrica era bloccata e da questo nasce, tra le altre cose, cosa? Lo strumento dello sciopero. Ma oggi che te scioperi? Quando quello per cui stai scioperando probabilmente nel frattempo sta smontando tutto e se ne sta andando in Slovenia, in Romania, in Cina o dove diavolo sono andati tutti fino ad oggi. Non so se la cosa è chiara. Oggi la fabbrica non ha più quella ricaduta che aveva prima, perché oggi la fabbrica è libera di muoversi. La fabbrica è fondamentalmente informazione e materie prime di una certa qualità che arrivano da altre parti. Quindi a stringere oggi la fabbrica non conviene. Non conviene né a chi ce l'ha, né in linea di massima a chi ce lavora, anche se quello perlomeno, come dice la vostra collega, c'ha un pasto e quindi bene o male si sostenta. Però non c'è un obbligo nei suoi confronti, tant'è che se io vedo un mercato del lavoro in cui posso pagare meno qualcuno, non esito un attimo a chiudere baracca e burattini e trasferirmi. E quello che lavorava per me, dov'ero? Muore di fame o fa qualcos'altro, si organizza, si inventa quello che vuole, ma insomma di fatto non c'è più il bisogno di lavoro che c'era prima. Quindi la retorica del lavoro andrebbe corretta perché oggi non è più sufficiente. Non è casuale che si parli tanto di reddito universale, di reddito di cittadinanza, di tutte queste cose. Perché la domanda con cui chiudiamo questa prima parte della lezione è: ma uno veramente deve lavorare per aver diritto a vivere in modo dignitoso? Perché? Dove sta scritto? Chi l'ha detto? Soprattutto con una montagna di risorse come le centinaia di migliaia di miliardi che girano in finanza, nelle tasche di quei 4.000 che ce l'hanno e tutto il resto. Non è che le risorse non ci sono, le risorse non stanno dove dovrebbero essere, dal mio modesto punto di vista. Poi chiaramente si può discutere in proposito. Ok, ragazzi, break, ci rivediamo fra 10 minuti e un quarto d'ora. Come dire, il denaro è. Cerchiamo di mettere un attimo in ordine i concetti. Non è che il denaro prima fosse inutile, ma non era fonte di prestigio, che sono due cose diverse. Fate per esempio mente locale sul triumvirato di Cesare. C'erano tre nel triumvirato di Cesare, uno c'aveva i soldi che era Crasso, e quello che c'aveva i soldi è l'unico del quale non parla mai nessuno. Perché era semplicemente uno con i soldi. Non c'era un'equivalenza tra avere soldi ed essere una persona importante, una persona rispettabile, una persona migliore di altre. Ok? Questo era lasciato allo status ascritto, quindi alla nascita. Tant'è che dei tre, Cesare era il più sfigato di tutti da un punto di vista economico. Vi faccio presente che viveva nella suburra, quindi peggio di così al tempo non credo si potesse fare. Però era un discendente di Venere e di conseguenza era quello più importante. Ed è diventato Cesare. Grazie ai soldi di Grasso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo meccanismo, più o meno, è quello che poi è passato nell'Ancien Régime, per cui non era importante che i nobili fossero ricchi, anche se poi di fatto normalmente lo erano. Però anche i famosi nobili spiantati, quelli che non avevano più il becco di un quattrino, quelli che avevano dei possedimenti poveri e via discorrendo, erano comunque migliori di qualunque mercante ricchissimo. Perché la valutazione che noi diamo delle persone varia a seconda dei tempi e delle culture. Al tempo si valorizzava tantissimo il sangue e non si valorizzava per niente, da un punto di vista di prestigio, la ricchezza. Oltretutto, la gran parte era in grado di procacciarsi come dire, quanto serviva loro per vivere attraverso l'utilizzo delle risorse naturali, attraverso delle capacità di allevamento e coltivazione molto più diffuse e molto più semplici di quanto non accada adesso. Per cui di fatto non è che lavorassero in tanti. Alcuni lavoravano perché erano costretti, vedi i servi della gleba, mezzadri e tutti quelli che avevano più o meno a che vedere con la sfera produttiva primaria. Però per il resto ci si arrangiava, come succede in grandissima parte del mondo anche oggi, voglio dire. Tenete presente che qui parliamo molto della cultura occidentale, noi perché non c'è tempo di parlare d'altro. Però questi comportamenti e queste manifestazioni sono normali più o meno dappertutto nel resto del mondo, quelli poco fortunati dei quali si tende a non tener traccia. Dopodiché, però, che cosa succede? Uno dei grandi cambiamenti, visto che me ce li tirate dentro, mi toccherà dirlo. Uno dei grandi cambiamenti qual è? Il cambiamento di regime dello sfruttamento del territorio. Perché nell'ancien régime fino al metà 600 più o meno, non c'erano esclusioni nel partecipare alle risorse del territorio, ma queste erano, come dire, scandite gerarchicamente. Vuol dire che la terra era a portata di tutti. E a seconda della tua posizione sociale e quindi del tuo status, tu potevi fruire di alcune risorse e non di altre. Per esempio, tutti potevano portare le capre e le pecore al pascolo, tutti potevano raccogliere la terra, la legna caduta per poi farne appunto per riscaldarsi e cucinare, eccetera. Non tutti potevano cogliere i funghi, le castagne, non tutti potevano andare a caccia. Non so se conoscete la famosa canzone di De André. Hanno impiccato Giorgi con una corda d'oro perché aveva ucciso i cervi del re vendendoli per denaro. È esattamente questo. Tutti potevano entrare nei boschi reali, ma solo il re poteva cacciare i cervi. Questo è quello che oggi è alla base dei movimenti sul commons, non so se avete sentito parlare, dei famosi beni comuni, no? Che è uno sfruttamento molto più intelligente delle risorse disponibili perché non preclude. No? Di fatto, al re della legna da bruciare, cosa gliene frega? Non gli serve, non è che deve andare a raccogliere nei boschi delle sue tenute perché altrimenti ha freddo. No? Il re ce l'ha la legna, quindi è meglio che la usi qualcun altro. Ma se io chiudo i miei possedimenti e vieto a chiunque non sia io di entrarvi, queste risorse che prima erano a disposizione della comunità vanno sprecate. Nessuno porta più le pecore a pascolare e quindi nessuno regola neanche oltretutto le erbe e tutti i vari equilibri del sottobosco. Nessuno raccoglie la legna e anche lì il bosco viene lasciato a se stesso, non viene gestito mentre prima lo era. E basta. E questo perché viene fatto? Queste sono le famose enclosures. Non so se avete mai sentito parlare di questa politica che comincia negli Stati Uniti, in Inghilterra a metà 600. E crea dei problemi enormi, perché di fatto tutti quelli che campavano grazie al regime comune, dei beni comuni, improvvisamente non riescono più a campare, non hanno un lavoro, non hanno fonti di sostentamento, diventano nella gran parte briganti. Dopodiché, per un fenomeno di sincronicità, di fortuna o quello che vi pare, arrivano le industrie, le quali si trovano, guarda caso, un'enorme fascia di manodopera che non ha altra scelta che andare a lavorare presso di loro. Perché la grandissima parte di quelli che va a lavorare in industria non è chi ha un lavoro nell'agricoltura, ma è chi non ha più un lavoro proprio. E chi non ha un lavoro proprio deriva in larga misura da questo avvento della proprietà privata, che è quello per cui appunto Marx, per esempio, diceva che la proprietà privata è un problema. Che non c'è sempre stata, ragazzi. La proprietà privata è qualcosa che comincia nel Settecento. Prima era un altro modo di vivere, come vi dicevo, erano beni comuni, per cui chiunque poteva entrare anche a Whitehall, che era come si chiama, il palazzo dove viveva prima il re d'Inghilterra. Non era chiuso, era aperto a chiunque, c'erano i barboni che dormivano negli antri, c'erano quelli che si organizzavano, c'era un modo di gestire la convivenza che era radicalmente diverso dal nostro. Noi siamo quelli che nascono invece in un regime privato, e vi faccio presente che privato linguisticamente non è un aggettivo positivo. Privato vuol dire mancante, tra una cosa e l'altra. A livello etimologico, se qualcuno è privato di qualcosa, gli viene sottratta, no? Quindi, insomma, ci sono una serie di cosette carine che possono dirsi in proposito. Però ecco che, come vi dicevo, il problema delle enclosures che viene fatto per problemi di prestigio, giusto appunto, perché come si chiama? L'aristocrazia che comincia a non avere più nessun modo per manifestare la sua superiorità perché le guerre stanno finendo, quindi ci sono una serie di allentamenti nelle vecchie modalità di comportamento, deve ribadire in qualche modo il suo essere diversa dal terzo stato e da tutti gli altri, e quindi chiude i territori. Chiude i territori e manda a mezzo alla strada praticamente la gran parte della popolazione del tempo. Questi movimenti ovviamente portano a tutta una serie di ulteriori conseguenze, però una importante è appunto il fatto che rendono disponibile ai protocapitalisti una forza, una manodopera molto abbondante e molto economica, perché chiaramente non avendo nulla, non è che stanno lì a sofisticare particolarmente sugli sforzi e sugli stipendi. Quindi, diciamo questo più o meno per quanto riguarda l'impatto, una parte dell'impatto dell'industrializzazione sui modi di vita e sui cambiamenti di valutazione e valorizzazione personali e di prestigio nella società. Ovviamente, visto quello che abbiamo detto, il round successivo, quindi quello che chiamiamo la modernità, è di fatto il secolo e poi il periodo storico della borghesia. Ovvero sia di coloro che vivevano in città e che sono quelli che poi Weber chiamerà i protocapitalisti, cioè i primi a vedere quanto è importante l'industria, la fabbrica, come fonte di lavoro, come fonte di ricchezza e come fonte di potere. Ok? Però i borghesi, appunto, sono quelli che poi in America vengono chiamati i famosi self-made man, l'uomo che si è fatto da sé. La retorica della modernità è tutta su questo, in qualche modo tira fuori quel discorso che abbiamo fatto per clero ed esercito e lo generalizza, quindi di fatto chiunque può diventare Jeff Bezos, chiunque può diventare Bill Gates, di fatto in effetti accade, però sono quanti sono? 4, negli Stati Uniti sono 700 milioni, quindi insomma diciamo che il chiunque è un tantino, va sfumato un attimo. Però questo che come è accaduto e come è possibile, e veniamo al motivo perché abbiamo cominciato a parlare di questo discorso, perché, come vi dicevo, la fabbrica genera una questione insolubile nel quadro del vecchio regime. Ed è una questione anche logica, se ci pensate, nel senso che chi deve andare a lavorare in fabbrica? Un operaio. C'erano le fabbriche prima? No, perché sono appena comparse. Chi potrebbe essere un operaio? Il figlio di un operaio. Non so se vedete il problema. Siccome non ci sono operai, non ci sono figli di operai, nessuno può fare l'operaio nel discorso degli status ascritti. A meno che non si faccia un'eccezione. Quindi, all'interno di questo rigido sistema di status ascritti per cui tu dovevi fare comunque il lavoro di tuo padre, improvvisamente si apre una falla per cui chiunque può andare a fare l'operaio, sia che fosse un pentolaio, sia che fosse un mezzadro, sia che fosse un cacciatore, sia che fosse quello che volete, improvvisamente quei tipi di restrizione non valgono più e puoi fare l'operaio. Non so se vedete la questione. Sei libero da una serie di restrizioni che erano state costruite nei secoli. Improvvisamente tu puoi diventare qualcos'altro. Perché è così epocale questo discorso? Perché una volta che crei un'eccezione, dopodiché non puoi più tenere le altre cose al riparo. Per cui dal passaggio da status ascritto a status acquisito del lavoro, derivano poi tutti gli altri passaggi che rendono i nostri status principalmente acquisiti. Quindi è acquisito che vuol dire? Vuol dire scelto, più o meno liberamente, mettiamo una piccola sfumatura sulla questione. Quindi, che succede? Che nel momento in cui si afferma l'industrializzazione, si apre anche tutto quel processo che porterà a questa progressiva liberazione dalle, come dire, pastoie tradizionaliste, mettiamola così. E pian piano la domanda è: perché se non devo più fare il lavoro di mio padre, però devo tenere la religione di mio padre, devo tenere l'appartenenza politica di mio padre, devo tenere l'abitazione di mio padre, eccetera, eccetera, eccetera? E chiaramente con l'andare avanti del tempo e con lo svilupparsi della retorica moderna per la quale appunto ognuno è padrone di se stesso o imprenditore di se stesso, come si dice oggi, ecco che quasi tutti gli status da ascritti diventano acquisiti o acquisibili, o si presume e si pretende che lo siano. Su questo adesso poi discuteremo un attimo. Chiaro fin qui? Quindi la differenza tra culture premoderne e culture moderne sta qui, ovvero sia nel fatto che nelle culture premoderne la gran parte dello status è di origine ascritta e quindi c'è una forte continuità rispetto alle generazioni precedenti, mentre nella cultura moderna o nelle culture moderne la gran parte degli status è di, o perlomeno si pretende che gran parte degli status sia di disponibile alla scelta del singolo e quindi ognuno può decidere di diventare quello che crede. Diciamo che questo è vero a livello teorico, lo è molto meno a livello pratico, come vedremo, però comunque quello che interessa è effettivamente il riconoscimento legale per certi versi dell'importanza di questi cambiamenti. Anzi, oggi, arriviamo direttamente dall'altra parte della questione, oggi è quasi impensabile che tu non tenti di migliorare il tuo status. Tant'è che la propaganda moderna per secoli ci ha detto che i domani sarebbero stati migliori dell'oggi, quindi i figli delle famiglie sarebbero stati più prestigiosi, avrebbero avuto professioni migliori, avrebbero avuto emolumenti più ricchi, avrebbero avuto un futuro molto migliore rispetto a quello dei genitori e così discorrendo andando avanti. Questa cosa si è dispiegata in tutto il suo, come dire, fascino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi parliamo dell'altro ieri fondamentalmente, e ha mostrato, diciamo, la sua inconsistenza verso la fine degli anni Ottanta. Quindi, diciamo, abbiamo avuto una quarantina d'anni nei quali tutto sommato questo è stato vero. E io, come ultimo dei baby boomers, praticamente un'ultima generazione dei figli del grande boom economico degli anni 50, perché questo siamo. Ne ho più o meno usufruito, difatti io vengo da una famiglia di media borghesia e faccio un lavoro che al tempo si riteneva un lavoro estremamente prestigioso. Oggi ovviamente tutto questo è da ridiscutere, però vabbè, a un certo punto uno la prende anche con filosofia. Però diciamo, ecco, questo è quanto. Se avessi avuto un figlio, dubito che mio figlio avrebbe potuto ulteriormente migliorarsi a meno di grandi colpi di fortuna. Insomma, se vedo quello che sta accadendo, credo che sarebbe stato un po' complicato. C'è quindi una, come dire, uno sfasamento, uno sfalsamento tra quello che viene garantito, tra virgolette, dal discorso corrente e i risultati che poi sono di fatto ottenibili. Auspico che voi, tra l'altro, approfitto per dirvi che auspicare non è un verbo riflessivo, ultimamente lo usano tutti in modo riflessivo, ma pieno delle cantonate grammaticali catastrofiche. Quindi se dovete auspicare, auspicate e basta, non dite mi auspico perché non si fa, sia, come dire, no? Piccoli dettagli linguistici che purtroppo. Il mio ascendente vergine mi spinge a puntualizzare con maggior frequenza di prima, però ci sono delle cose veramente, ragazzi, che non sopporto più. Tra l'altro, ne approfitto per rompervi ulteriormente le palle e vi faccio presente che un altro termine che viene regolarmente massacrato è management. Non dite management, perché è brutto. Chiunque parli uno straccio di inglese vi prenderà, come dire, per dei selvaggi, quindi evitate. Si dice management. E un'altra cosa che non si dice come si pronuncia è performance, che lì invece sbagliamo, la facciamo diventare sdruccio e diventa performance, che ti viene ogni volta una specie d'arresto respiratorio nel tentare di dirlo. Quindi auspicare non è riflessivo, management è sdrucciola, performance no. Ecco, questo tanto per capire. Quindi, ok, siccome col management e la performance ne parleremo tanto, perché purtroppo sono tratti caratterizzanti della visione del mondo corrente, almeno diciamoli come Cristo comanda, insomma, che potrebbe essere carino. Ok, quindi detto questo, auspico, che auspico? Boh, mi ricordo più, vedete quando l'età comincia a diventare un fattore significativo, no? Che tu parti tranquillo e baldanzoso. Da dove, qualcuno si ricorda che auspicavo? Che cosa stavo tentando di dire in quel momento, please? Feedback di qualche genere, siete bravi. Niente.
Stavi parlando della differenza tra tuo padre e il tuo essere professore,
Sì.
quindi sai che devo fare esempio, ma non so che esempio volevi fare.
Lo so, esatto, è quello il problema. Vabbè, diciamo che auspicavo
Credo
qualcosa, mo.
che differenza del sistema economico-sociale adesso, tipo in proiezione dei nostri esempi, tipo i vostri genitori cosa fanno adesso e cosa potreste fare voi,
Sì, no, è
penso
che
che
no,
poi.
non vedo bene cosa potessi spiegare al momento perché appunto mi è calato un velo. Vabbè, lasciamo stare, mi tornerà in mente, andiamo avanti nel
Avevo
completo.
fatto un esempio se avessi un figlio, però boh.
Sì, no, appunto, se avessi avuto un figlio, quello poveraccio non avrebbe avuto carta. Ah, no, ecco, auspico che leggiate cose, ecco, vedi, bravo, perfetto. Auspico che leggiate cose perché l'idea stava venendo appunto pensando all'ascensore sociale. Allora, se voi leggete dei giornali, dei periodici, delle cose su internet, leggete un po' quello che vi pare, ma leggete per favore, e di questo adesso parliamo un po' meglio, avrete sentito parlare nella retorica di molti partiti, di molti interventi politici, di tanti specialisti della società, tutti quanti ne parlano, del fatto che l'ascensore sociale si è incastrato, si è bloccato, non funziona più. L'ascensore sociale, tanto per dirvi quanto la sociologia può esservi utile, è un'immagine che descrive i processi di mobilità di cui stiamo parlando. E li descrive ancora con la sicuma era moderna, perché l'ascensore è vero che sale e scende, però fondamentalmente quando tu parli di ascensore stai implicando che sali, no? Non parli di un discensore, parli di un ascensore, quindi la sua funzione principale è quella di salire, il che vuol dire quindi che nella visione moderna, quella di cui parlavamo, che poi è scaduta fino negli anni Ottanta, tu non potevi che migliorare la tua condizione sociale. Quindi, se ripensiamo alla famosa piramide di cui parlavo prima, non potevi che andare verso il vertice. Ora, è abbastanza evidente e intuitivo che il vertice è molto più piccolo di tutto il resto della piramide, quindi l'idea che tutti possano andare nel vertice è a dir poco, come dire, dovrebbe far sorridere. Ma non era questa, in effetti, per essere onesti, l'idea era che chiunque potesse arrivarci. Il che non implica che tutti poi ci arrivino, ma che c'è la possibilità, sancita, diciamo, legalmente, ed è anche, come dire, pensabile, che chiunque con le opportune competenze, le opportune capacità, l'opportuna dedizione potesse arrivare al vertice. E comunque in generale che chiunque potesse migliorare il proprio status. Ok? Come vi dicevo, questa è l'immagine che si inceppa giustamente. Infatti l'ascensore sociale è fermo, ovvero sia questi processi di mobilità che andavano bene nel periodo di grande ricchezza diffusa che seguiva alla ricostruzione della post-seconda guerra mondiale, eccetera, 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 a un certo punto, per, come dire, scarsa visione del futuro, per attenzione un po' troppo particolare a degli impieghi delle risorse sbilanciati, per tutta una serie di dinamiche estremamente complesse, a un certo punto si traduce nella scarsità di risorse pubbliche, perché abbiamo visto che i singoli hanno dei discreti patrimoni, ma nella scarsità di risorse pubbliche che portano a una rivisitazione del welfare, a un taglio degli stipendi, a una serie di misure che bloccano l'ascensore sociale. Oltretutto, in Italia si afferma questo particolare e peculiare punto di vista sulla formazione e sull'istruzione, per la quale di fatto l'istruzione non serve, quindi non si vede perché investire soldi in studio, in ricerca, in pensiero, eccetera, eccetera. E quindi ci troviamo nella situazione in cui ci troviamo oggi, ovvero sia quella per la quale i nostri laureati sono molti meno di quelli del resto dei paesi ai quali ci paragoniamo, le spese nell'università sono, come dire, insignificanti se non quasi offensive, e nessuno pare trovarci niente da ridire, per cui a un certo punto ci teniamo quello che passa al convento e buonanotte. Però, appunto, sta esattamente lì. Uno dei modi consolidati ad oggi per migliorare la propria posizione sociale è prendere una laurea. Tant'è che, esclusi come sempre i presenti, la gran parte degli studenti universitari italiani è del tutto disinteressata a quello che potrebbe imparare all'università, mentre è molto interessata a un qualche foglio di carta con un timbro che certifica che lui o lei siano dottori. Perché quel foglio di carta con quel timbro in qualche modo sancisce un processo di mobilità ascendente. Uno dei grandi problemi dell'università italiana è che purtroppo di questa faccenda si sono convinti un po' tutti, anche gran parte di coloro che ne fanno parte, e quindi la domanda diventa spontanea e anche pertinente, chiedere perché devo investire in un sistema che di fatto non produce altro che prestigio sociale. O puoi produrre anche senza risorse, tanto non gliene frega niente a nessuno di quello che insegni. indie, e non me lo sto inventando perché mi sento Calimero, ragazzi, ma se voi andate su Alma Laurea, che è il sito dove ci sono tutti quanti i dati importanti relativi al corpo studentesco e ai profili degli studenti, scoprirete che il 20% scarso di voi dice di fare l'università perché è interessato alle materie che vi vengono insegnate. La domanda sorge spontanea su che cosa ci sta a fare il restante 80%. Non mi sembra banale come discorso, no? Se non ti interessa quello che ti insegnano, che stai a fa' qua, salvo rompermi l'anima con tante pretese, tante richieste, tante questioni che potrei risparmiarmi, detta proprio così schiettamente. Ci stai perché te ci hanno mandato in larga misura, perché i tuoi genitori ancora, come dire, frequentano quella retorica, perché anche tu, tutto sommato, sei convinto della questione, quindi sei qui perché devi diventare un laureato, devi diventare un dottore, di qualche tipo. Poi quale è sto tipo, tutto sommato, in linea massima, non ti frega nulla. Credo che per voi la cosa sia un po' diversa, perché appunto fisioterapia implica un po' una forma di vocazione, secondo me, credo almeno. Salvo quelli che sono finiti qui perché non l'hanno presa in medicina, ma facciamo conto che non ci siano. E arrivo. Quindi diciamo che per voi vale un po' un concetto molto interessante, che non so se faremo in tempo a utilizzare, che è quello di Beruf, che è tedesco e vuol dire vocazione. Ovvero sia, vuol dire fare un mestiere per il quale non solo ottieni delle risorse economiche, ma anche soddisfazione personale, che è uno degli ingredienti centrali del lavoro che purtroppo ci sta avvenendo sottratto, no? Perché nella retorica del lavoro di cui abbiamo parlato finora, uno degli elementi centrali qual era? Che il lavoro non solo ti nobilitava, ma ti permetteva di crescere, di realizzarti, di diventare migliore. Perché avresti percorso una carriera, no? Quindi saresti rimasto nella tua professione per tutta la vita, probabilmente, e lungo strada avresti, come dire, potuto mettere a frutto le tue nuove competenze, le tue nuove capacità, avresti potuto assimilarne di altre e crescere. Quindi, come vedete, nella retorica del lavoro di cui parlavamo prima non c'è soltanto il problema del guadagno, ma c'è il problema della qualità della tua vita. Tu vivi meglio se lavori perché il lavoro ti offre l'occasione di portare alla luce le tue capacità, di affinarle, di migliorarle, di potenziarle. No? Questo è il punto centrale. Allora, prima di andare avanti, prima Samuele. C'è Samuele?
Sì, prof.
Eccolo.
Volevo dire che secondo me è sbagliato e non ha senso scegliere un'università perché ti piacciono le materie, perché ci sarà sempre qualche materia che non ti piacerà, perché l'università moderna hanno un programma così ampio che insomma sarebbe stupido scegliere un'università perché mi piace tot materia, ma la scegli più per... Pensi che ti possa piacere quel determinato lavoro? È ciò che pensavo io quando parlavo insomma di statistiche, del foglio di carta, del timbro, eccetera. Cioè, forse è una riflessione banale, ma ce la penso così.
Beh, no, dobbiamo parlarne un attimo, però intanto prendiamo atto. Federica?
Allora, faccio un po' l'avvocato del diavolo, nel senso, prima diceva che il lavoro oggi quasi non serve, no? Perché non ti aiuta a diventare ricco, oppure i ricchi sono già ricchi e quindi oggi non serve. Invece adesso ha detto che non si investe molto nell'istruzione in generale, nell'università, però se non serve allora che lo faccio a fare? Cioè, nel senso, perché qualcuno deve investire se poi dopo alla fine tutti vogliono dirsi a casa perché è più conveniente?
Oh, allora, purtroppo come al solito ci sono una serie di cortocircuiti interpretativi che vanno un minimo sbrogliati, però il problema è esattamente quello, infatti, voglio dire, ti sei risposta da sola, nel senso che il fatto che l'università non venga assolutamente considerata come anche la scuola, tutto sommato, perché non è che sto parlando solo per me,
Sì,
in
scusami, in
generale.
generale.
Esatto, è una diretta conseguenza del fatto che si è presentata sia la scuola che l'università solamente in chiave di, come dire, potenzialità e possibilità di trovare un posto di lavoro. Ma l'università non ce l'ha mai avuta questa come mission, se vogliamo essere aziendalisti. Cioè l'università serviva ad altro. È dopo che a un certo punto, dagli anni 60 in poi, si è deciso che l'università doveva essere quella che instradava al lavoro. Va pure bene, però ti faccio presente che in Italia i laureati lavorano ancora meno degli altri. tanto per dirti come hai ragione di fatto, non c'è, non interessa a nessuno, ma non è che convenga. Bisogna, su questo dobbiamo riflettere un attimo in termini di conflitto di ruolo e adesso ne parliamo. Per il resto dovrei aver esaurito la questione, quindi posso anche occuparmene subito. Allora, che vuol dire termine di conflitto di ruolo che ci permette di inserire il concetto di ruolo e quindi di arricchire un po' il bouquet delle spiegazioni? Di fatto noi siamo portatori di una serie di ruoli. Cosa sono i ruoli? I ruoli ve li propongo direttamente nel modo, diciamo, base, senza staffare tutti i discorsi precedenti, poi quelli eventualmente li faccio un'altra volta. Il ruolo è un insieme di aspettative che ci pertiene a causa del luogo, del nostro status, diciamo, della posizione che occupiamo all'interno della piramide sociale e ovviamente anche a seconda del modo di vita del gruppo nel quale ci troviamo. Quindi io in questo caso, da un punto di vista economico, porto diversi ruoli. Sono produttore, spesso, perlomeno lo ero principalmente, ma qui parliamo appunto dell'Ottocento, Novecento, diciamo, marxianamente, e oggi invece sono principalmente consumatore. Perché il sistema economico si regge sia sulla produzione che sul consumo, perché se qualcuno non consuma quello che produci, le chiacchiere stanno a zero, giusto? Ok. Allora, qual è il problema? Che c'è un costante squilibrio fra le due cose che, come dire, svuota di significato l'attività produttiva e arricchisce l'attività consumistica. Non è più importante che si consumi che non si produca. E questo anche nei dati, voglio dire, se voi tenete presente, alla fine dell'Ottocento, quindi parliamo di tempi molto, molto, molto recenti, le famiglie americane si producevano da sole più del 90% del fabbisogno. Vuol dire che producevano cibo, producevano vestiti, producevano mobili, producevano quasi tutto, salvo poche cose, che di solito erano le armi, perché in America hanno come dire, un atteggiamento abbastanza guerresco, i vestiti di buon taglio che potevano servire in occasione di cerimonie ed altro, e poche altre cose. Ok. Oggi noi di fatto non produciamo nulla. Non credo che qualcuno di voi, salvo qualcuno che ha la fortuna di vivere in campagna e quindi magari ha un orto oppure se l'è fatto sul terrazzo di casa o quello che è, si sia fatto qualcosa di quello che ha. Non vi siete fatti le giacche, non vi siete fatti i mobili, non vi siete fatti le foto, forse le fotografie, ma non le avete stampate. Insomma, di fatto noi siamo principalmente consumatori. Ok? Allora c'è qui di nuovo un'altra discrasia, nel senso che nell'ottica della sottrazione del lavoro, no? Del fatto che il lavoro serva sempre meno, qual è il punto di vista predominante? È quello della produzione. Cioè le grandi imprese, i grandi, come dire, capitani d'industria, i grandi finanzieri di oggi, non hanno ancora ben capito che quelli che producono sono anche quelli che consumano. E quindi non riescono a vedere che il loro stipendio, lo stipendio che erogano nei confronti del lavoratore, è anche una garanzia per il consumo di quello che loro stessi producono. Quindi vedono solamente un aspetto, una fase, dicono allora io risparmio perché non pago più tot stipendi, no? E gli stipendi sono una parte seria del bilancio di spese di un'azienda, perché non c'è solo lo stipendio, ma ci sono le tasse per il trattamento sanitario, ci sono le tasse per la pensione, ci sono le tasse per il TFR. Di fatto ognuno di noi costa molto più di quello che percepisce a chi lo impiega, no? Di conseguenza, dal punto di vista dell'impresa, che è un punto di vista miope, ma d'altronde non sono sociologi pure loro, quindi uno potrebbe in qualche modo. Però, come vedi, Federica aveva capito da sola senza che nessuno glielo spiegasse. Tu non sei semplicemente una voce negativa perché ricevi dei soldi, ma sei anche una voce positiva perché quei soldi poi li spendi. Quindi noi ci siamo trovati a un certo punto, e ci troviamo ancora, evidentemente, a un certo punto nel quale le risorse a disposizione della grande platea si sono ristrette. Però la pretesa di continuare a consumare è rimasta lì. E come l'abbiamo aggirato questo trucco? L'abbiamo aggirato con una serie di strumenti con i quali sarete probabilmente molto, come dire, avrete una certa familiarità, tipo le carte di credito, tipo i prestiti finanziari, tipo tutta una serie di modi per continuare a farti spendere pur senza avere una lira. Non so se vi ricordate il 2008, la crisi economica. Mi sa che eravate abbastanza grandicelli per ricordarvela, suppongo, no? Ecco, perché c'è stata la crisi economica nel 2008? al di là del fatto che gli economisti ancora non sono riusciti a capirlo e questo ci dovrebbe dire delle cose, però di fatto la questione si è, come dire, generata da una particolare questione del mercato americano. Il mercato americano, per tenere vivo questo flusso di consumi senza dare soldi alla gente, aveva inventato questa idea per la quale gli immobili venivano rivalutati più o meno del doppio ogni anno, per cui tu potevi accendere un'altra ipoteca. Non so se la cosa è chiara. Tu c'hai una casa, la ipotechi, ti do dei soldi, tu spendi questi soldi per consumare, poi li finisci e siccome non te ne sto dando altri, non sai più come fare a consumare, allora ti dico: guarda, casa tua ad oggi valeva 50, ma vale 100, per cui puoi fare un'altra ipoteca su quei nuovi 50, io ti do altri soldi e tu puoi di nuovo cominciare a continuare a consumare. Fino a un punto in cui questo incremento costante del valore delle case era assolutamente insostenibile, faceva ridere i polli. E la bolla è scoppiata e noi ci siamo beccati la crisi del 2008 che ci accompagna fino ad oggi. Non so se la cosa è chiara. Quindi è evidente che c'è un problema. Se una società a un certo punto ti dice sì, devi consumare, però io non ti do dei modi per avere dei soldi, e poi dopodiché te devi inventare qualcosa. Quindi arrivi a tante forme, diciamo, creative di produzione del reddito, però comunque la situazione è sempre una situazione piuttosto complessa, che è quella che stiamo vivendo noi oggi. No. Questo polarizza evidentemente poi ulteriormente le differenze, tant'è che se andate a vedere i dati relativi al flusso di soldi che è stato ingenerato dal Covid, soprattutto negli Stati Uniti dove improvvisamente si sono scoperti titolari di welfare, gente che diceva da anni che non ne voleva sapere, improvvisamente si è messa in tasca degli assegni e non ha protestato per niente, tanto per la coerenza dei punti di vista. Ecco, tutti questi fondi che sono stati riversati nel pubblico sono stati in larga misura usati come? Per acquistare azioni. Il che vi spiega come mai Jeff Bezos e compagnia cantante siano sempre più ricchi e i poveri continuano ad essere sempre più poveri, perché le azioni sono una scommessa, sono un capitale di rischio, sono qualcosa che in linea di massima può dirti bene, ma comunque può dirti pure male, e di fatto non hanno nessun tipo di aggancio col mercato reale, oggi, che è uno dei punti divertenti dell'economia contemporanea. Mentre prima tendenzialmente avevano un aggancio perché tu pagavi una ditta perché quella ditta aveva dei motivi, oggi come oggi tu le paghi per delle ragioni che sono del tutto insondabili. Hanno a che fare con flussi finanziari, con algoritmi, con tante cose, ma non hanno a che fare col ritorno e la stabilità, diciamo, la capacità economica dell'azienda. Vi faccio fare una risatina, se volete ridere, io non ci riesco più, però voi siete piccoli, magari ancora vi viene. C'era una ditta giapponese-cinese che si chiamava Fang, e ve lo scrivo un attimo, se no rischio di non riuscire a farmi capire. Aspettate un secondo. Ah, signore Dio, dove sei? Eccoti. Allora, vi condivido lo schermo. Ok, vedete? Questo è il nome della ditta cinese che emetteva azioni, o emette azioni perché è ancora lì oggettivamente. Le azioni di questa ditta cinese variano come capitale tra un dollaro e mezzo e 2 dollari, quindi vi lascio immaginare, no, che tipo di ricco investimento possa costituire. Caso vuole. Sapete che vuol dire Fang senza una G, con una sola G in inglese?
Zanna.
Vuol dire zanna, molto bene. Ed è casualmente, e qui vedete che la lingua effettivamente ci insegna un sacco di cose interessanti, l'acronimo che descrive i quattro principali attori sulla borsa al momento, che guarda caso sono tutte ditte di digitali. Scusate. Allora, oggi c'è un momento di disgrafia. Facebook, Amazon, Netflix e Google. Ok? Se voi prendete le iniziali vi trovate Fang. Siccome a noi ci piace tanto fare questi scherzi, che succede? Che ci troviamo quindi ad avere un acronimo, un altro acronimo. Non so se nella vostra storia, nei vostri ricordi ci sono i PIGS, i BRICS e tutte queste cosette qui. Non so se vi è capitato, male, ragazzi, perché poi appunto il mondo ha un modo di fare. C'è stata una serie recentemente su dov'era? Fox,
Diavoli.
su Fox, che si chiamava Diavoli, che era estremamente interessante. Se dovesse capitarvi, vi consiglierei di vederla, come vi consiglierei.
È sul libro di un italiano,
Sì, assolutamente. E c'è anche un attore
Non lo
italiano, a
sapevo.
parte Patrick Dempsey, insomma, che può essere, diciamo, un titolo di attrazione per il pubblico femminile, perché è il famoso dottor Stranamore di Grey's Anatomy, quindi insomma un bel tipo. Però nel complesso è una serie molto interessante che tende a raccontare dei rapporti e delle correlazioni tra finanza, politica, eccetera, che sono piuttosto interessanti. Tra l'altro vi consiglierei anche, se siete interessati a questi argomenti, di vedere un docufilm che era uscito qualche anno fa, che si chiama The Corporation, che vi parla, diciamo, un po' meglio di questi simpatici attori del mercato globale. Allora, diciamo che abbiamo questi, i PIGS sono stati, tanto per chiarirvi la questione, i paesi che venivano reputati responsabili della crisi economica del 2008 e precedenti, ed erano Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, e casualmente PIGS vuol dire porci. Che sono quelle cose non proprio simpaticissime da dire, no? Nel complesso. Visto che poi ci finiamo regolarmente in mezzo anche noi, magari uno tenderebbe a risentirsi. E invece i BRICS erano le nazioni che promettevano di più a fine Novecento, diciamo, che sarebbero state le nuove nazioni industrializzate, ed erano il Brasile, l'India, la Cina, non mi ricordo la R. Chi diavolo doveva essere la R, però insomma
Russia può
comunque.
essere.
Eh?
Russia forse.
Russia, sì, probabilmente la Russia, mi suggerisce mia moglie. Quindi Brasile, Russia, India e Cina. Se andiamo a vedere un attimo le situazioni attuali, la Cina ha mantenuto buona parte delle promesse, gli altri gran meno, effettivamente. Però insomma, ecco, tanto per darvi, no? Ad ogni modo, BRICS, PIGS e FANG, appunto, è non solo una zanna, ma sono anche questi quattro signori dentuti e zannuti, che guarda caso si trovano proprio esattamente lì. Allora, perché vi sto raccontando questo? Perché a un certo punto la ditta cinese con le due G vede uno sfrenato acquisto delle sue azioni da parte di qualcuno che probabilmente ha equivocato e lo scambia per un indice del rendimento delle quattro grandi aziende. Quindi la ditta cinese, dai 2 dollari di partenza, in capo a una settimana si trova le azioni che valgono 180 dollari. Dopodiché qualcuno avvisa il pubblico che la ditta non c'entra un accidente, non è un indice di queste cose, e le azioni della ditta in un'altra settimana arrivano di nuovo a 2 dollari. Perché la ditta fa delle cose che vengono valutate oggettivamente dal mercato così. Tanto per dirvi quanto è razionale il meccanismo che attribuisce valore alle azioni. Oggi come oggi non c'è nessuna, pochissime ragioni, se vogliamo essere proprio onesti, qualcuno ogni tanto pure capita, però nella gran parte dei casi il valore delle azioni non ha nulla a che vedere con la performatività, col rendimento, con la previsione di rendimento, con rendimento poi sì, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è un divorzio radicale tra produzione reale e movimenti della finanza. E questa cosa, tanto per tornare un minimo nella sociologia, un grande sociologo italiano l'aveva già messa in luce, il quale grande sociologo è Vilfredo Pareto, del quale parleremo anche per altre ragioni, che era non soltanto un sociologo, ma era uno, diciamo, che aveva fatto una forma di harakiri accademico, perché era un grande economista. Non so se qualcuno di voi ha studiato economia in qualche contesto, ma ancora oggi in economia ci sono le leggi di Pareto, che sono se è sempre lui, non è un altro. Però Pareto poi, per ragioni che vedremo, ha deciso che era più importante per lui fare il sociologo, ma ha tenuto presenti gli insegnamenti economici, per cui sapeva benissimo che uno dei problemi della sua epoca, che erano i primi del Novecento, diciamo la prima metà del Novecento, già allora era una, come dire, separazione costante tra chi produceva veramente cose e chi invece giocava in borsa e guadagnava dal nulla, perché di fatto questo è il problema. La borsa è di fatto un'enorme macchina, un'enorme roulette, se vogliamo, ma alla fine, in ultima analisi, non produce assolutamente niente se non grossissimi ritorni per quelli che sanno come gestirla. Quindi vedete che il discorso dell'indotto che facevamo prima, quindi del fatto che le attività economiche debbano avere una loro, come dire, no, un ritorno un po' più ampio che possa giustificarne i costi, si sono completamente squagliate, non c'è più nessun contatto, nessuna. Tra l'altro, i beni finanziari non vengono manco tassati, non si capisce per quale ragione. Per cui non c'è lì nient'altro che un costante prelievo di risorse dalla collettività a favore di 2.000 persone. Poi ti chiedi com'è che ci sono le famose percentuali che ti dicono che il 99% delle risorse del pianeta è in mano all'1% della popolazione. Non è casuale, è così, funziona così ed è vero, purtroppo. L'unica cosa buffa è che nessuno pare stranirsi in proposito, salvo pochi sfortunati che si rodono il fegato, vabbè, ma comunque. Ci siamo fin qui? Perché questo era teoricamente un discorso secondario che invece ci ha preso un po' tutto. Vabbè, interessante, non so. Altri interventi, altre questioni? Ok, allora profitterei un attimo dell'intervento di Samuele di prima per darvi un'altra, per affrontare un'altra questione. Poi lascio Bianca a continuare la questione degli status e a perfezionarla e metterla in connessione con la socializzazione. Allora, dice Samuele, tutto sommato quello che mi insegna non mi interessa purché però mi interessi un lavoro. Ora, il problema però è, come dire, è apparentemente diverso, nel senso che se tu vuoi fare un certo tipo di lavoro, non puoi avere una qualunque formazione, ma dovresti averne una che più o meno abbia a che fare con quel lavoro. Ora, io mi rendo conto del fatto che i discorsi, purtroppo, correnti, smentiscano ogni tipo di connessione tra quello che si insegna all'università e l'utilità lavorativa, però sono discorsi che vanno presi con un minimo di sale, come si diceva ai tempi. Nel senso che vediamo un attimo di costruirla questa argomentazione. Allora, voi siete qui, state seguendo una materia che probabilmente non avevate mai manco sentito nominare, della quale ve ne frega un accidente, però chi se ne frega. Famo che la state sentendo, ci siete inciampati, magari vi scoprite un qualche tipo di interesse. Io vi dico le cose più attuali in assoluto che ci sono oggi in questa materia. E come me tutti i miei colleghi. Ma io ve le dico oggi. Oggi per voi è il primo semestre del primo anno, giusto? Anche se io faccio benissimo il mio lavoro e quindi vi metto al corrente della condizione, diciamo, la punta di diamante del sapere sociologico di oggi, voi uscirete da qui fra 3 anni. Perché funziona così, no? Quindi se anche il mio sapere fosse un sapere per voi immediatamente spendibile e utilizzabile in sede lavorativa, voi lo avreste con 3 anni di scarto. Perché questi discorsi sono tutti molto belli a livello astratto, ma nella prassi non tengono assolutamente presente il modo in cui funzionano le istituzioni, i tempi necessari a ottenere delle competenze, e le scansioni necessarie della vita di chiunque. Quindi, per quanto io possa essere bravissimo, voi fra 3 anni, quando uscirete, il mio sapere, se vi servirà, lo dovrete integrare, perché in 3 anni sapete quante cose saranno state cambiate, modificate, criticate, riscoperte, scoperte, eccetera. Le sembra ragionevole come discorso? Allora, quando uno pretende, e questo che pretende è quello che c'ha l'azienda con la quale abbiamo visto, vabbè, lasciamo perdere, c'ha l'azienda, non voglio fare ulteriori commenti. Questo che c'ha l'azienda pretende che io gli faccia arrivare gente che è già pronta a entrare a lavorare quando esce, sta barando, perché lui lo sa perfettamente che io degli algoritmi che lui utilizzerà fra 3 anni non ho nessuna idea oggi. E nessuno di fatto può saperlo perché anche qui stiamo continuando a mantenere degli schemi di pensiero che sono vecchi. Sono gli schemi di pensiero che avevano a che fare col lavoro, per tutta la vita, col lavoro a tempo indeterminato, come diciamo oggi. Allora era pure plausibile che tu uscissi con un bagaglio di nozioni che ti sarebbero servite fino alla pensione. Ma oggi, statisticamente, voi rischiate di dover fare 5 lavori diversi nella vostra vita. Tanto per quello che dicevamo prima della carriera, della realizzazione, eccetera. E tutti questi lavori hanno un tasso di aggiornamento professionale continuo, perfino quelli che fanno i corrieri per Deliveroo e per Uber e tutti gli altri, devono costantemente aggiornarsi perché gli cambiano i software, gli cambiano le richieste legislative, gli cambiano, cambia tutto costantemente. Allora, chi è che senza essere in malafede può pretendere che io oggi vi dia qualcosa che sia spendibile immediatamente fra 3 anni? Che fra 3 anni potremmo avere un mercato del lavoro totalmente diverso da quello di oggi. Come succederà? Perché chiaramente non è che il Covid pia e passa così come se niente fosse. Quindi vedrete che cambiamenti della Madonna avremo. Ok? Quindi chiedere all'università che l'università formi persone immediatamente capaci di entrare nei processi lavorativi è ipocrita. È un modo per scaricarsi delle responsabilità, perché chi deve formare è chi dà il lavoro. Però dov'è il problema? Che siccome voi farete 5 lavori, quindi non avete nessun tipo di aspettativa di restare da qualche parte, oggi l'industriale non vuole formarvi perché rischia di spendere soldi a favore di qualcun altro, magari pure un suo concorrente. Perché voi entrate in un'azienda, vi fate dei bei corsi di aggiornamento e di professionalizzazione, poi trovate un'offerta migliore da parte di qualcun altro, ringraziate e andate via. Non so se sta cosa è chiara. Mentre prima era un investimento sensato perché voi sareste rimasti lì, come dicevano i giapponesi, dalla culla alla tomba, e di conseguenza investire sul personale conveniva perché miglioravi la sua capacità di intervento, miglioravi le sue competenze, miglioravi un sacco di cose. Oggi non conviene più. Grazie al fatto che hanno trasformato il mercato del lavoro in una specie di giostra dalla quale scendi, sali, fai come te pare, no? Tutte queste cose sull'imprenditore che è di te stesso, quindi lavori 6 mesi, poi vai a farti in viaggio, poi torni, cambi settore. Tutto a livello teorico estremamente interessante, a livello pratico è un disastro. Perché? Perché da un punto di vista di capacità di progetto, anche di costruzione di un percorso di vita, sei disastrato, perché tu non hai più nulla da dare alla banca, per esempio, in cambio di un mutuo, che a te serve oggi come oggi per comprarti la macchina, per comprarti una casa, per sposarti, per andare a vivere da solo, per diventare indipendente. Mentre prima una busta paga era una garanzia di capacità di pagamento protratta per 30 anni, oggi una busta paga è una garanzia, forse, di capacità di pagamento che dura 1 o 2 anni. Se sei fortunatissimo, se no 3 mesi, 6 mesi, una chiamata, una telefonata, tutte queste belle formule che si sono inventate, che sono bellissime a sentirle, no? Ma guarda caso comportano regolarmente un impegno insostenibile da parte di chi lavora e un alleggerimento delle responsabilità di chi dà il lavoro. No? Perché lavorare a chiamata va benissimo per quello che c'è al bar e ti telefona e dice: oh, vieni a farmi un caffè perché sono arrivato a questo in America. Ma tu nel frattempo non è che fai altro, tu stai aspettando che ti chiamino. Quindi a lui ti paga soltanto per la chiamata e tu hai bruciato 8, 10, 12 ore della tua vita aspettando di fare 4 caffè. Figo. No, veramente da sottoscrivere sta cosa. Quindi capite che la situazione è abbastanza, no? Abbastanza intricata e complessa e richiederebbe un qualche tipo di ricalibratura, perché oggettivamente
Posso dire una cosa? Chiederebbe
come no, è che me lo chiedi?
un cambiamento del sistema universitario, più vicino al lavoro. So che è una cosa che non ti vuoi sentire dire, però se fai l'alternativa come l'alternanza università-lavoro, come fanno in Francia e in Germania, non usciamo a 25 anni dalle magistrali non trovando lavoro, per esempio.
Oh, ti ripeto, io questo non so se ve l'ho già detto, ma lo ripeto,
Sì,
l'università non è quella che dovrebbe incaricarsi di questo discorso. Non so se mi spiego. Cioè, il
è una
problema
questione
dell'università
lo so
sarebbe
che
un altro.
è una questione politica, però dall'altra parte io ho il mio coinquilino francese che fa l'ingegnere e lui mi dice che è dalla scuola di ingegneria, loro ogni anno tutto durante il percorso 3 giorni a scuola, 3 giorni all'università e 3 giorni al lavoro, pagati.
Ma guarda,
Noi
l'ingegneria tutto sommato non è una.
paghiamo l'università all'anno, cioè nel senso paghiamo 1.500 euro se ti va bene all'anno all'università, quando invece in altre parti, in Francia, in Germania, vengono pagati per andare all'università, cioè nel frattempo lavorano.
Ma
Vero,
oddio, sul fatto che
l'università
vengano pagati per andare all'università discutiamone, perché negli Stati Uniti bianca costa una fortuna andare all'università. E voi
è un fatto, però. Sì,
pagate delle
ok,
tasse che ancora oggi sono tra le più basse del
comunque.
mondo, quindi insomma,
Però
parliamone.
noi siamo in Europa e dobbiamo vivere qui. E
Ma
fatto
oddio.
sta che al momento.
Sì, dico, tieni presente che anche gli ingegneri oggi, tutto sommato, continuano ad essere una delle categorie che lavora più facilmente. Cioè, scegliermi l'ingegnere non è proprio questo esempio banale,
Continuano a
insomma,
esistere
siamo
comunque
costruiti a formato ingegneria, quindi tutto sommato.
differenze con delle grandi differenze in Italia rispetto che negli altri paesi.
Ma perché l'Italia continua a non essere moderna come paese, e non lo sarà mai perché ormai la modernità è finita, quindi toccherà inventarsi qualcos'altro. Però di fatto il discorso dello studio che serve soltanto a lavorare È alla radice del fenomeno dei NEET in Italia e in tutto il mondo, ovvero siete quelli che dicono, come dici giustamente tu, ma allora se studiare serve a lavorare, io comunque non lavoro, allora manco studio. E il problema è che studiare non serve solo a lavorare, serve anche a essere buoni cittadini, a prendere decisioni, a orientarsi nella vita. Da un punto di vista del pubblico, della cosa pubblica, avere qualcuno che
Chiaro.
capisce quello che fa non è una cattiva idea, tant'è che poi abbiamo una situazione statale e sociale che fa ridere. Non è casuale che ci sia Bolsonaro negli Stati, in Brasile, ci sia Trump negli Stati Uniti che rischia di tornarci, Johnson, voglio dire.
colpa fosse individuale e non sistemica, e secondo me è più sistemica.
Ma è forza che dovrebbe essere sistemica, ma il sistema l'abbiamo smantellato a favore dei signori dell'economia. Grazie, voglio dire,
Cioè,
cola.
alla fine l'hanno detto, capito? Non so se hai visto i servizi o gli articoli dove facevano la mappa dove a 30 anni ancora raffiguravano gli italiani come mammoni della situazione, ma non è vero.
Vabbè, ma quelli sono altri problemi, Bianca, sono problemi di pregiudizi e comunicazione, lo sai benissimo che, come dire, no? Voglio dire, poi tra l'altro quelli che fanno gli spiritosi, e con questo chiudo sulla faccenda dei mammoni, si trovano come presidente degli Stati Uniti George W. Bush, che sta lì soltanto perché è il figlio del Bush padre, perché non c'era nessun altro motivo, come capita in molte altre situazioni, quindi non è vero che il resto del mondo ragioni diversamente, ragazzi, ve lo raccontano. E noi normalmente portiamo la bandiera perché non è che brilliamo come coerenza e capacità comunicativa. Quindi, se c'è da piassela con qualcuno, normalmente siamo noi come i pigs di cui parlavo prima. Però i tratti della società italiana, a parte avere delle specificità, sono i tratti rivelatori di un insieme generale di processi economici che è purtroppo problematico perché non sta ottenendo nulla di quello che ha promesso nel corso dei secoli e degli anni, e sta ottenendo, anzi, sta riuscendo a distruggere quello che c'era precedentemente. Perché il livello di cultura diffusa di oggi è infinitamente inferiore a quello che c'era prima. E la cultura non è qualcosa di banale che puoi avere o meno, perché la cultura fino a un certo livello è necessaria per poter ben vivere e saperti orientare in quello che ti viene proposto a livello politico, a livello economico, eccetera, eccetera, eccetera. Non è casuale. E torno a quello che vi dicevo prima, leggete perché avere le parole è importante. Noi stiamo assistendo a un progressivo restringersi dell'insieme di parole disponibili al singolo per esprimersi. Stiamo assistendo a un progressivo imbarbarimento, tra virgolette, se volete, ma pure no, della società, relativo a delle modalità di comunicazione sempre più banalizzanti. Pensate a Twitter, pensate alle icone, pensate a tutta la brevità dei messaggi normalmente cui costringono le piattaforme. Noi non abbiamo più le parole, e non avere le parole. Allora, uno è problematico per l'universitario perché poi appunto mi arriva all'esame e mi dice, lo so, ma non riesco a spiegarlo. E questo è un problema perché tu dovresti essere in grado di spiegarlo. Ma poi è problematico perché non ti permette di avere scambi con gli altri, non ti permette di confrontarti, non ti permette di capire meglio quello che vuoi e che ti passa per la testa. Le parole sono fondamentali e se non leggete le parole non le avete. C'è niente da fare. Avrete delle parole che sono talmente banalizzate, talmente distrutte, sfinite da non significare più praticamente niente e da dover essere riprese, rivisitate, ripensate, riragionate perché ricomincino ad avere un qualche barlume di capacità semantica. Però senza parole non si va da nessuna parte, ragazzi. E non è pensabile che un universitario non abbia le parole. Io insisto, sarò fatto male, sarò vecchio, quello che volete. Però c'è una diretta correlazione tra capacità culturale, capacità individuale e anche capacità lavorativa e competenze verbali. No, perché il problema centrale della questione qual è? Che non è che l'università è irrelata al lavoro. L'università però dovrebbe fare altro e avere come ricaduta una capacità lavorativa. Non puoi essere imputato di una necessità lavorativa perché non è roba nostra. Ma se voi sapete quello che fate, avete gli strumenti e siete in grado di gestire il vostro percorso, voi siete molto più bravi di tanti altri. Perché noi oggi questo possiamo darvi, degli strumenti per comprendere cosa volete fare da grandi, per sapere come continuare a farlo e per sapere come dargli un contributo vostro originale, che è quello che vi permetterà poi di lavorare. Perché le informazioni banali le piate dove volete. Non è quello che vi serve. A voi servono delle strategie di combinazione delle informazioni, delle strategie di comprensione di quello che sapete, delle strategie di capacità di attivazione di sapere a partire da ciò che sapete. Non vi servono i mattoncini Lego, vi servono delle prospettive su come utilizzarli. E vi serve la capacità di farveli i mattoncini Lego, non che ve li do io o ve li dà qualcun altro, perché non è quello il punto. Il punto è che voi siate in grado di avere delle vostre prospettive sul mondo con le quali fate cose. E da questo punto di vista andiamo un po' verso Samuele, perché in effetti una volta che tu hai una, che più o meno, però possiamo riparlarne, ad ogni modo, una volta che tu sai quello che vuoi fare e lo sai fare bene perché ti appassiona, quindi non semplicemente per una questione lavorativa banale, ma perché secondo te sei chiamato a quel tipo di lavoro, hai una forma vocativa, come dicevamo, con quel sapere tu puoi fare un sacco di cose in più. Quel sapere non è più strettamente connesso con un'attività lavorativa, ma diventa il presupposto per altre nuove innovazioni tecnologiche, comportamentali, strategiche, quello che diavolo vi pare, perché la storia dell'umanità, della cultura dell'umanità è stata questa. È stata gente molto brava a fare qualcosa che a un certo punto è diventata talmente brava che ha detto vabbè, ma posso fare qualcos'altro con queste cose, e ha imparato a fare altro. Se voi guardate la storia della tecnologia, scoprirete che dalle prime questioni della tessitura, per esempio, che è stata una delle prime tecnologie che sono state messe a fuoco. Ecco, la logica della tessitura, quindi trama, ordito, connessione di elementi, è quella che poi ha permesso di fare le navi. Perché il fasciame delle navi viene connesso secondo dei principi che sono quelli della tessitura. È ovvio che non è la stessa cosa, ma se tu non fossi stato bravo a tessere, non ti sarebbe mai venuto in mente che potevi anche farci una nave con quello che sapevi. E via discorrendo. Quindi il sapere, che ve lo raccontino o no, funziona così. Il sapere è capacità, è dedizione a qualcosa, è tanto applicazione su qualcosa, e poi raggiungimento di una capacità di utilizzo di questo sapere che esorbita quella che è la sfera nota del suo utilizzo. Non so se è chiara questa cosa. Quindi c'è una correlazione molto stretta tra studio e lavoro, che non è quella però della pretesa dello strumento immediato, è quella della capacità lavorativa di medio-lungo periodo, che fa però a cazzotti con la richiesta del lavoro di oggi, che è un lavoro che viene chiesto istantaneo. E quello è il problema, come vedete. Quindi sono problemi sistemici, non sono problemi singoli. Però il problema è che il sistema ci scarica addosso a noi quando noi, bene o male, saremo anche parte. Per carità, non voglio chiamarmi fuori assolutamente, ma sicuramente non siamo la parte più rilevante, perché è il sistema, soprattutto in Italia, è il sistema aziendale, il sistema produttivo che ancora non ha capito che c'è bisogno di competenze di questo genere. Capito? Tant'è che non assume i laureati a priori. Voi andate a vedere i tassi di impiego, andate a parlare con degli amici più grandi di voi, io ne ho tanti, che mi dicono: io dal mio curriculum devo togliere la laurea. Non so se avete visto quella simpatica commedia Smetto quando voglio di qualche tempo fa, di quello che va a far carrozziere e dice: ma lei ha laureato? No, sì, però ho fatto la rinuncia agli studi, la settimana prossima sono carrozziere a tutti gli effetti. Ecco, è quello il punto. Uno ride, però purtroppo le meccaniche sono quelle. Tu oggi sei quasi costretto a vergognarti di aver studiato. E io francamente non me ne vergogno neanche un po', e tendo a far mandare a fanculo quelli che pensano che io dovrei, per cui lasciamo stare. Però comunque rifletteteci su questa cosa, perché studiare è importante per voi. Non c'è qualcun altro a cui deve essere reso conto, perché siete voi quelli che poi dovranno in qualche modo far fronte a un futuro del quale non sappiamo niente. Questo è il punto centrale. E oggi, dopo il Covid, questa cosa dovrebbe essere piuttosto evidente, che tutte le previsioni, tutti questi racconti trionfalistici di come andranno le cose fra, sono tutti sbagliati da sempre. Andate a prendere quelli del 2010 e ditemi se hanno imbroccato le previsioni per il 2020. Salvo 1984, che con qualche anno di sfasamento, ma ci è andato piuttosto vicino. E non era però uno scienziato, era semplicemente un romanziere. Orwell, grandissima figura. Incazzato nero con le comunicazioni, le fake news e tutto il resto, quindi figuratevi. Però ecco, tutto il resto pretende una, come dire, capacità di previsione e di gestione del mondo e degli avvenimenti nel mondo che non c'è. Noi non ce l'abbiamo sta capacità, quindi quello che, anche tutti i ragionamenti, ripeto, quello che vi ho detto della mia capacità di darvi strumenti, ma vale anche per le previsioni. Cioè oggi vi dicono: guarda che se oggi vai a fare sto lavoro X, facciamo un esempio un po' più vecchio, scienze della comunicazione, boom di scienze della comunicazione, tutti che facciamo scienze della comunicazione, migliaia di persone laureate in scienze della comunicazione, quando sono arrivati alla fine del primo corso di laurea, già dopo 3 anni, già non servivano più. E tutti quelli che hanno continuato a fare scienze della comunicazione sono andati a sbattere contro dei muri di gomma, perché ti serve un tot di scienziati della comunicazione, non puoi assumerne migliaia e migliaia. Quindi la previsione che faccio oggi su qual è il lavoro che conviene È una previsione che lascia del tutto il tempo che trova. È probabile che fra 3 anni converrà un lavoro che oggi manco c'è. Allora a me serve che voi abbiate degli strumenti che vi permettano di capire queste dinamiche, intuire qual è il lavoro che potrebbe fare al caso vostro con i vostri, con le vostre competenze, le vostre specialità, e farlo. Oggi il lavoro preconfezionato non c'è più, ragazzi. Già l'INAIL, l'INPS e tutti gli altri vi dicono che il 70%, e credo sia anche aumentata la percentuale, ma al momento non sono in grado di giurarlo, ma fino a qualche tempo fa il 70% delle professioni era atipica. Vuol dire che gente si inventava delle professioni che non risultavano né alle agenzie, né ai ministeri, né a tutti quelli che teoricamente dovrebbero gestire la situazione. Quindi facevano i cat sitter, facevano gli apprendisti yogi, facevano i massaggiatori reiki, facevano scrittura a casa di codici che poi vendevano in tutto il resto del mondo, insomma tutta una serie di cose per le quali nessuno aveva detto preparatevi a fare questo, perché non c'erano. Quindi anche qui lo scontro è tra modalità vecchie, purtroppo, che magari erano molto più consolanti e molto più tranquille, perché già nessuno lo mette in dubbio, però non ci sono più. Quello che c'è oggi è un caotico divenire sotto una serie di spinte che saranno sempre meno gestibili, soprattutto in Italia, tra l'altro, vi raccomando, perché noi siamo quelli che al momento stanno pagando il peggior prezzo climatico del cambiamento delle situazioni, perché stiamo in mezzo al Mediterraneo che è diventato una specie di bomba orologeria. E quindi abbiamo avuto un'impennata dei casi, di casi estremi come quelli che sono successi recentissimamente, no? Stanno ancora raccattando i cadaveri in Liguria e via discorrendo. Ecco, quindi succede con una frequenza che prima era impensabile. Per cui avremo anche un grandissimo problema non solo di territorio, ma di ambiente, di gestione di emergenze. E non abbiamo idea di come fare a metterci una pezza, ragazzi. Perché con i tassi di mutamento che esistono oggi, prevedere quello che sarà opportuno fare fra 3 anni è, come dire, difficoltoso. Ora, io presumo che voi tutto sommato non abbiate grossi problemi, perché è un settore, diciamo, che non credo che si perderà, anzi, probabilmente sarà di incremento. Però anche lì non prendete quello che vi viene detto come oro colato. Perché le tecniche, le strategie, le manovre cambiano nel tempo. Quelle che vi propongono oggi sono quelle probabilmente più attuali. Ma nel frattempo c'è gente nei forum e nei gruppi di discussione che sta proponendo altre cose. E se voi non sapete che esistono i gruppi di discussione, i forum e l'elaborazione condivisa su internet di questo tipo di sapere, resterete con un sapere vecchio. Perché il giorno che voi vi laureate, qualcuno dirà: ma questa manovra la potremmo fare in un altro modo. E nessuno ve lo potrà dire perché vi sarete laureati. Quindi o ve lo andate a cercare voi, o vi rendete conto voi di quello che vi interessa per continuare a lavorare e rimanere a un livello di competenza utile per poter lavorare, oppure non ci sarà nessuno a dirvi: guarda, sta pronto, guarda che hanno scoperto una nuova manovra. O lo sai o non lo sai. O ti rendi conto del fatto che il tuo sapere è un processo e che tu devi anche partecipare, perché tu potresti scrivere al Signore e dire: guarda che quel tipo di manovra me ne hanno parlato, ma c'ha delle controindicazioni. Allora come facciamo ad aggirare quelle controindicazioni? Vogliamo ragionare sul fatto che parliamo di corpi viventi e non di modelli matematici? Un sacco di cose interessanti. E se lo sai, puoi essere parte del sapere. E se sei parte del sapere e la manovra prende il tuo nome, sei molto appetibile da un punto di vista di mercato. O no? Quindi, come vedete, al di là di qualunque cosa, un tipo di competenza consapevole, attiva e proattiva, anche se odio la parola, però ogni tanto è utile mettercela, è assolutamente vitale oggi per qualunque cosa facciate. E non sono, ripeto, i dettagli e le cose specifiche che importano. Anche se per voi chiaramente la prassi è centrale, quindi quella la dovete guadagnare, la sensibilità delle mani, ma anche lì ne parliamo, magari mi ricordi Bianca la prossima volta di parlare del gesto dell'artigiano che è fondamentale e della sensibilità in questione. Però a parte questo, tutta la parte teorica è una parte che è in continuo divenire, è smentita, è riconfermata, è rismentita, è stravolta, è lasciata da parte. Tutto questo, se non siete in grado di seguirlo nel tempo, non c'è università che tenga. Non so se questa cosa è chiara. Ok, direi che quanto a cattive notizie ve ne ho dato abbastanza per oggi, quindi vi lascio a un quarto d'ora di break e poi alla dottoressa Rumore che appunto continuerà sulla questione degli status e ve ne offre una prospettiva un po' diversa, così diamo l'argomento per assodato. Buona giornata e ci vediamo lunedì, sempre in questa brillante aula virtuale, ancora per una volta. Ok? Addio, buona giornata.
Grazie.